Propongo che ci siano anche dei bordelli, come se vengano chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Amico mio, e allora come la mettiamo? Io esco pazzo quando sento un attimino da quella cloaca massima che il tuo capo orale dire delle stronzate del genere.
Paura di, no, hai paura di sentire come inizio questa trasmissione, Davide? Hai paura di...
Un po' tremo.
Hai paura di sapere come inizio, eh? Allora, io inizierei oggi con una frase che definirei conclusiva, qualcosa di scolpito nella pietra, di Giampiero Mughini, La frase è questa, Se uno non è malato, ama il porno. Se uno non è malato, ama il porno. Non vedo come possa non piacere. Il porno è una costruzione mentale di situazioni, occasioni, combinazioni, ragazze, uomini, terzetti che accendono la fantasia erotica, un magnifico additivo. Ora ditemi voi, puritani, perbenisti, uomini di religione, Maria Dinolfi, al plurale, e cosa c'è di strano in questa frase?
Beh, adesso...
Se uno non è malato, ama il porno. Seconda notizia fondamentale della giornata,
L'addio di Mario Mauro, immagino, al governo.
Mario Mauro? È un amico, per carità, signor Mario Mauro, ho invitato più volte alla Zanzara qualche anno fa.
Pensavo che lei aprisse con questo.
Allora, secondo, io faccio un referendum, detto con grandissimo rispetto del professor Mario Mauro, che magari chiameremo nei prossimi giorni, non lo so, forse se ci girano, se ci tira, eccetera. Ma quanti di voi conoscono il signor Mario Mauro?
Ma soprattutto il partito I Popolari per l'Italia si chiama il partito. I Popolari per l'Italia,
che ha abbandonato la maggioranza di Renzi.
E intanto ci hanno abbandonato 70.000 ascoltatori solo alla parola I Popolari per l'Italia. Hanno chiuso così il mangiacassette, no, come si chiama? La radio,
no, la radio mangiacassette, impazzito.
Lo stereo, come si chiama?
Allora, tu lo sai qual è l'animale che uccide di più l'uomo?
L'animale che... il leghista.
No, ma che c'entra, no, leghista? Dai,
non è leghista. Buon anno, l'animale.
No, la zanzara. Ah. La zanzara. Cioè, la zanzara uccide 600 milioni di... fa 600 milioni di vittime all'anno. 600
all'anno.
Milioni di vittime all'anno, sì.
Di umani.
Una specie di serial killer dell'umanità.
È un Pacciani all'ennesima potenza.
E dopo, secondo te, beh, con la malaria, ovviamente. 600.000 o 600.000? 600.000, ovviamente. Spero 600.000, non 600 milioni. E al secondo posto la mosca con 250.000. Vabbè. Cose serie ai Rom. Vediamo le cose serie.
Ecco,
ai Rom.
Guarda, io te lo temevo.
Beh,
lo temevo.
Amico mio, lo temevo. Adesso ti faccio sentire una serie di dichiarazioni che faranno, non dico incazzare, ma imbufalire chi ci ascolta. Perché non riguarda però solo i Rom, riguarda come funziona la giustizia in Italia.
Ecco.
Però, come dire, i Rom hanno la faccia tosta di dirtelo in faccia. Questo potrebbe anche essere un merito, paradossalmente.
Sì, non solo degli ipocriti.
Beh, adesso
no, non sono ipocriti.
Dicono che rubano, no, sono, dicono che vogliono fottere la legge.
Dei pessimi comunicatori di loro stessi.
Perché non diventi il capo ufficio stampa dei roba?
Ci stavo pensando, guarda, vuoi fare il capo, perché capo relazioni esterne, anzi, più
della
direttore generale della comunicazione Rom. Mi pagano in anelli, in Rolex, in macchine
rubate. Rubate.
Questo a tuo dice.
Tu dice
razzista. Prima vittima di... No, ma veramente sono straordinari, perché effettivamente tu non troverai mai, mai un ladro che ammette di essere tale. E quindi vanno in questo senso anche premiati. In questo
premiati. Tu vuoi diventare il capo delle relazioni esterne, della comunicazione delle comunità rom italiane.
Il direttore generale, come si dice, delle aziende per la comunicazione.
Insomma, hanno i soldi da darti? Sì, i soldi, diciamo, perché sono finti poveri. Sono finti, la maggior parte.
C'è tanta gente che fa.
Finti poveri. Trovano sempre un sacco di milioni.
Io odio le generalizzazioni.
No, ma sono finti poveri. Comunque, le dichiarazioni.
Perché i falsi invalidi non esistevano al sud e al nord, forse.
Allora, se sei falso invalido e rom allo stesso tempo? Se sei falso invalido e rom.
Questo è un fenomeno che alle volte potrebbe capitare.
Vabbè, comunque iniziamo dalle prime dichiarazioni. La sorella della Rom, della Rom che hanno pizzicato, che si è consegnato e ha detto: "Oddio, oddio, stavo scappando perché non ho la patente, non... eccetera, eccetera". Allora, fatevi coraggio, dice la sorella di questo. La pena tanto e poi questa ha ammazzato una persona, La pena è poca.
Anthony, anche per Samuele, non devono mettersi a piangere, a disperarsi. Perché avranno una pena poca, pena massima, pena che sei minorenni. E volevo dirti anche, dal carcere si esce. Fatti coraggio, io sono tua sorella Senada. Ti do tanto coraggio di sopportare questo carcere per poco, non per tanto. Ti auguro tanta
poca pena e poi fuori,
cose,
certo.
Puoi venire a casa presto da noi.
Allora, sempre la sorella
come dice, sono del debio gongola,
sì,
poca pena.
Non si sono fermati perché la polizia mena. Poi io mi stupisco, vanno dal professor del debio a, che è bravissimo per carità, sia come si chiama quella trasmissione là,
Quinta Colonna,
quella che la sera là,
la Striscia Quotidiana,
sì, la Striscia là, dalla parte
dalla vostra parte,
sì, dalla parte vostra,
vostra.
E vanno là dove c'è tutto un clima, capito, di odio nei confronti di, che alimentano questo odio andando in televisione.
Guarda,
la comunicazione è carente, Parenzo, io ci penserei bene, tanto i soldi da pagare ce l'hanno. Appunto, come hai detto te, anelli, orologi.
Mi pagano, ma io sono pronto a fargli...
Non si sono fermati perché la polizia mena.
Non sono fermati con lo stop.
Sono loro che hanno commesso il reato. Sono loro che hanno cercato in questo modo la morte degli altri. Ma che modo di ragionare è?
C'avevano paura per questo, che non c'avevano pure la patente, Anthony. Anthony, se c'aveva la patente era un po' di un anno, due anni, di più di 18 anni.
È roba da pazzi.
Lui si fermava.
Allora, la madre, dice non ti preoccupare.
No, ma lo capisco cosa dimostra sta roba.
Non
però,
ti preoccupare,
seriamente.
Dicono la pena è poca.
Fai sentire anche questa.
Dicono la pena è poca.
Ma l'ho capito, ma in quale fai sentire sta roba? Che poi
non ti preoccupare, solo due anni, tanto te la cavi con due anni. Ha ammazzato una persona, Te la cavi.
Ma
solo
sono
con
gli
due
stessi
anni.
Discorsi che puoi sentire quando avviene un incidente stradale. Anche io non voglio nominare sempre Scampia, ma poi ti citerò un altro caso avvenuto proprio ieri che invece ha guadagnato sei righe sulla Repubblica, sei righe nella cronaca.
Vabbè,
di Napoli,
fammi sentire
righe,
la madre,
guarda.
Fammi sentire la madre.
Figlio mio, non devi avere paura, non ti manca niente, rimani un po' di anni dentro, 2 o 3 anni, esci fuori, sei giovane.
Non ti preoccupare, solo 2 anni.
Ma quello è un padre.
L'avvocato dice: intanto sono nullatenenti. Sicuramente non ci sarà nessun rimborso nei confronti della vittima, sono nullatenenti.
Ovviamente questi signori sono nullatenenti, quindi la costituzione di parte civile ha valore ovviamente non ai fini, credo, di materiale ottenimento di un risarcimento del danno, che
simbolica.
Davanti a dei nullatenenti ovviamente non sarà. Non sarà, credo, possibile.
Allora, abbiamo già un ospite collegato. Beh, amico mio.
Poggio Reale, in veste carabiniere, preso un 17enne, 6 righe sulla cronaca di Napoli. Beh. I carabinieri del nucleo di Napoli di Poggio Reale hanno arrestato per resistenza e lesioni al pubblico ufficiale un ragazzo 17enne di Napoli. Il giovane è stato notato in piazza Prea in sella ad uno scooter in atteggiamento sospetto.
Vabbè, certo.
Dai militari dell'arma che gli hanno intimato
allora,
per i controlli,
allora...
non si è fermato. Alla vista dei due carabinieri ha tentato la fuga,
allora...
investendo i due carabinieri, rintracciato e stato preso nella sua abitazione. Un caso di cronaca che riguarda un italiano. sei righe.
Allora, sempre la sorella dice: beh, ci hanno rubato a casa insomma, nel campo rom, ci hanno rubato vestiti di Gucci, di Versace, di Louis Vuitton. Amica mia, qual è la provenienza di questi vestiti?
Sì, hanno rubato vestiti di Maddalena, sono firmati di Zitton, Gucci, Versace, tutti i vestiti. Tutti i perfumi di Anthony. Però Anthony non è morto che vengano a rubare qua a casa sua.
Va bene, questi rom, però collegamento con Cerignola. Cosa sta succedendo a Cerignola? Cerignola. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che Gerardo Bevilacqua, il nostro Gerardo Bevilacqua, ha preso 521 voti, poco meno del 3%, e pare che si sia incatenato davanti al comune, no. Un casino pazzesco, perché dice che gli hanno rubato i voti. Gerardo, buonasera, Gerardo!
Buonasera.
Ciao, che è successo, Gerardo? Ciao.
Che cosa è successo? Che ci hanno rubato 9-10 mila voti.
9-10 mila?
Sì.
Cioè, tu saresti andato al ballottaggio?
No, sono proprio forte, mi hanno tolto tutto, non c'ho più niente.
Con quei voti lì avresti vinto, che avresti fatto?
Quei voti lì, sì, cioè, andavo in ballottaggio, uscivo a prima botta.
Ti sento abbacchiato, sei abbattuto?
No, perché io sono ferito, diciamo, ma mano trasporto in Danurone.
Come, scusa?
Tengo trasporto in Danurone, nel Reno.
Ah, nel Reno.
Una strada.
Che c'hai? Ti hanno ferito.
Io mi sto prendendo le medicine, diciamo, vi stare bene. Sì. Di lottare di nuovo ancora, ma non c'è.
Senti, ma come non c'è speranza ormai, no, certo. Ma che è successo? Scusami, Gerardo.
Stiamo parlando del comune di Cerignola.
Aspetta. Ma... durante la notte che è successo? Come hanno fatto sto trucco?
Loro è una cosa solo.
Ti hanno ucciso durante il sonno, capito Parenzo? Ti hanno ucciso durante il sonno. Allora, sì. Che è successo? Come hanno fatto a manomettere queste schede?
Loro volevano combattere con 14 liste, non hanno cercato di battere, insomma. Non ce l'hanno fatta a combattere, capito? 14 listi. Allora pensavano tante cose. Hai fatto i commenti di 22.000 persone, tanto commenti di 17.000 persone. Insomma, trova tutto il paese, tutto l'anno.
Ma come hanno fatto a taroccare queste schede? Spiegami.
Loro hanno un'esperienza di fare queste cose.
Ma secondo te come hanno fatto?
Come hanno fatto? Di notte, diciamo. Di notte hanno fatto tutto.
Ma come?
Sono di famiglia, capito? Queste persone qua. Fanno sempre queste cose qua, vivono così. Perché dico sempre i politici sono sporchi, i politici non sono ladri.
Sì,
politici,
certo.
Hanno tratto tumore, la politica è quella.
Ma che hai fatto? Hai occupato il comune? Che hai fatto?
Sì, ho occupato il comune da ieri sera.
Da ieri sera.
Ma dove sei adesso?
È dormito per la panchina a terra.
Hai dormito per terra?
Sì, ho messo un tavolone.
Hai messo un?
Un clone, diciamo un gazebo.
Ah, un gazebo, sì, certo. Ma spiegami una cosa, ma sì, 521 voti, ma alla fine ti hanno votato in pochi? O tu dici che erano
no,
di più?
No, nessuno, non ho preso neanche la mia famiglia. C'ho una famiglia, due famiglie.
Sì.
Mio padre aveva due mogli. Capito? Io sono il figlio della seconda moglie, poi c'è.
E quant'è?
Sono i primi figli della prima moglie sono 8 e poi vengo io. Di sette.
Cioè, quanti siamo siete 7. In famiglia? Su in tutto?
Siamo 7. In famiglia abbiamo una figlia, io 5 anni fa faccio passare a mia figlia.
Sì.
Si chiama 1400 voti. Candidato solo normale.
Ah, tutta la tua famiglia doveva portarti 1400 voti?
Sì, e uscì mia figlia, Bevilacqua Leonarda.
E adesso invece evidentemente te l'hanno...
Adesso mi sono candidato io da Sinic, una lista di 24 persone, non ho preso niente.
Cioè tu dici...
I voti che ho preso, sai che voto sono?
Che voto sono?
Quando uno si prende la bacinella e si lava i pietri,
sì.
Si lava i peli.
Cioè?
Diciamo la pipiti, con la poca d'acqua sporca. Insomma... Ma hanno voluto scritto sforzo, abbiamo questi 500.
Ti hanno voluto?
Mi hanno dato questo 500, diciamo, 521 voti, hanno dato scritto uno sfottimento, diciamo, se mi hanno sfattato all'ultimo, all'ultimo, ma hanno dato.
Ah, ti hanno preso per il culo, ti hanno preso per il culo.
Alle 5 e mezza della mattina, dopo le 24 ore, mi hanno dato, dice, chi si vota tu?
Ma denuncia tutti, un danno morale.
Ho fatto la denuncia, stamattina ho fatto
la denuncia, sì, certo, la denuncia.
Ma non è che semplicemente, scusami, non è che semplicemente non ti hanno voluto, amico mio, perché hanno detto, guarda, questo veramente, dai,
non mi hanno voluto proprio.
Non ti hanno voluto.
Non butagliane perché io avevo il popolo vicino.
Ma che il popolo? Il popolo non ti ha votato, amico mio. Su, basta, scusami se te lo dico con rudezza.
Il popolo mi ha votato.
Il popolo...
Ma hanno tolto tutto.
Adesso viene anche la polizia e sgombra tutto lì, eh?
Ciò di cellulare, il cellulare, se vuole fare una foto, la prossima che non si fa meglio, la piazza non si spazio di qua.
Non ho colto l'ultima, però.
2000 persone hanno fotografato il voto che hanno fatto?
Sì, bravi.
Ma è illegale, scusa.
Ma non si può fare?
Non si può fare, però hanno fatto. Però una cosa, diciamo, se ti passano i guai, però c'ho 2000 persone che ci sono. Non si può, è contro legge, però per dire 2000 che hanno fatto i fotografi.
Ma è gravissimo questo, è successo una cosa gravissima.
È grave proprio perché tutto lo Stato, proprio Carabinieri, Finanzi, PS, tutto una cosa dicono.
Che dicono?
La cosa è proprio grave proprio.
E che vuoi fare adesso? Che vuoi fare adesso?
Dopo una cosa pesante proprio.
Ecco, ma dopo questo sfregio, dopo questi trucchi, queste schede manomesse, che vuoi fare? Che vuoi fare?
Denuncia l'ho fatto, dobbiamo pregare.
Sei abbattuto, non è che mi raccomando, non fare cazzate, amico mio.
No, va bene, io cosa devo dire?
Che ne so, un attimo solo, fermo là, resta lì un attimo, Gerà, resta lì. Collegamento con Cerignolo, 521 voti, 2,87 o 2,89, quello che è, poco meno del 3%, però Gerardo Bevilacqua non ci sta.
Traffico, veo chi là.
La Zanzara.
Qualcuno mi fa notare che la sorella della Rom parla meglio di Gerardo Bevilacqua, italiano, però non c'entra niente perché Gerardo Bevilacqua, come dire, è un tipo particolare di Cerignola, è incazzato nero perché dice che gli hanno truccato il voto, è diventato uno degli idoli del web in queste ultime settimane, però
adesso basta, non è che si può occupare un comune così, dai, mandate la polizia, su.
Gerardo, ma stai ancora occupando sto comune o no?
Sì, certo, io sto qua ancora.
Ma fino a quando? Non si può, dai.
Lo so, fino a quando non lo so. Sto qua.
Come stai là?
C'è niente da fare, dai.
Ma ho capito, ma ti sento veramente, veramente.
Non è che hai pensato di fare gesti brutti.
No, niente. Mi è sfugato scritto vicino a una vetrina a dare di pugni i vetri, ho rotto i vetri.
Ma come hai rotto i vetri? Hai spaccato delle vetrine coi pugni?
Per rabbia.
Rabbia di cosa? Non ti hanno votato, arrivederci. Cioè sei...
Sta dicendo Parenzo che la gente non ti ha votato, non ti ha voluto. Questo è il punto, no?
No, la gente mi ha votato.
E sono i politici che ti hanno fottuto. I politici ti hanno fottuto.
Sono i politici
che mi hanno fottuto. Ho capito, ti hanno ammazzato, amico mio. Tu pure, come fai a avere le prove? Quali sono le prove? Tu dici hanno fotografato le schede.
Bravissimo.
Lo so, perché sapevano che io ero disarmato, non avevo soldi, non potevo mettere presentante di liste, diciamo, perché soldi non avevo questo punto debole. E là mi hanno fregato.
T'hanno fregato.
Hanno chiuso tutti i seggi elettorali.
E t'hanno fatto.
Hanno fatto tutto loro.
Hanno fatto
i
tutto.
Porci,
loro.
Hanno fatto
I porci.
Tutto.
Porci. Come li definisci tu? Porci? Fetenti? Come so?
Ma hanno ucciso loro, pensavano che dovevano uccidere me, invece hanno ucciso il popolo.
Hanno
creduto in me.
Hanno ucciso il popolo. Vabbè, comunque, Gerà, io che ti devo dire?
Ma non è possibile, ci sono gli scrutatori, i presidenti di seggio, i verbali,
ma
che c'entra i soldi?
Sono
la gente.
Non sono stato difeso da nessuno.
Ma tu sei simpaticissimo, ma la gente non ti ha votato. Scusa,
a me non mi dice.
Ma no, ma la gente ha detto questo è simpatico, però non è che gli possiamo affidare il comune a uno
poi
così.
Poi hai pure qualche precedente, non sei proprio uno stinco di santo.
No, sono pulito. Precedente avevo quando ero bambino che andava a rubare.
No, adesso ma prima qualcuno mi ha scritto furto, minacce, lesioni personali, cose del genere, no?
No, a me solo mi hanno minacciato al telefono, a lettera anonima.
Vabbè, ma comunque.
Lettera anonima e minaccia pure. Genere. Hanno rotto la macchina 2-3 volte pure.
Pure, sì. Vabbè. Comunque, adesso che fai? Che fai a Cerignola?
Minaccianti, insulti sul telefono, tante e tante cose.
Ma che fai adesso, Gerà? Niente? Che niente. Fai? A parte i ricorsi, niente, che fai? Tra poco finisci l'occupazione del comune, te ne vai, basta, a casa, vai a casa, basta, che devi fare?
Niente.
Che stai piangendo? Che c'è? Che stai a fare? Oh!
Niente, avevo dietro, niente. Ho perso tutto.
Ha perso tutto, ha fatto una corsa, sì.
Come hai perso tutto, Gerà? Che vuol dire perso tutto?
Ma l'ho tolto l'immagine.
Ma i soldi ce l'hai?
Ma l'ho tolto tutto.
Ma i soldi?
Non c'ho più niente.
Vabbè, ma
hai
perso tutto. Sfogati, sfogati. E
farai l'opposizione, farai.
Ma è l'opposizione.
Non è... Come faccio a fare l'opposizione?
Non è entrato.
No, non entra da nessuna parte.
Ma fuori dal consiglio, fuori dal palazzo.
Difende.
Torni.
Come faccio a difendo pure.
Torni tra il popolo, fuori dal palazzo, ogni giorno, fuori dal palazzo col tuo popolo.
Ma ti è rimasto qualche soldo?
Vivo così.
Come vivi?
Vivo così, diciamo, alla giornata.
Vivi alla giornata.
Ma cosa fai per vivere?
Fa giornata? L'assicuratore là.
Sì, faccio l'assicuratore, poi faccio il teatro. Sono un direttore artistico teatrale.
Direttore artistico.
Di opera lirica e di opera napolitane, sì. Sceneggiate.
Vabbè, ma perché adesso? Perché adesso stai piangendo? Che succede?
Mauro,
perché già i teatri che io ho fatto tutto, diciamo, scendo di mossa. Adesso,
no, ma perché questo sfogo tutto. Adesso? Perché hai perso tutto? Ma hai perso tutto, hai perso le elezioni, non è che hai perso tutto.
Vabbè, ma adesso non mi fanno più fare i teatri.
Perché non ti fanno più fare i teatri?
Perché i politici stanno tutti contro me.
Stanno tutti contro di te.
Un complotto.
Vabbè. C'è una scuola a Policello di...
Vabbè, amico mio.
C'è una scuola di un'officina culturale, sociale del lavoro. Adesso.
Vabbè, ma non ti preoccupare, adesso non è che hai perso le lezioni, basta.
Qualcosa farai, magari sì. Vieni a lavorare a Sole 24 Ore.
No, beh, adesso questo mi sembra esagerato.
Non può fare il corrispondente da lì?
Ma no, per il Sole della Zanzara, dici. No, corrispondente per il Sole, Zanzara da Cerignola.
No, per il Sole 24 Ore, magari.
No,
non puoi chiedere al direttore di...
Vabbè, Gerà, ti saluto, va, un abbraccio, stai bene, mi raccomando.
Ciao, grazie, ti voglio bene.
Ciao. Venditti Salvini, ce l'abbiamo il tempo? 30 secondi, Venditti Salvini, no?
Dopo,
epico
dopo,
scontro.
Dopo.
Vabbè, 800-24-00-24, sacco di roba, Rom, Venditti contro Salvini, da che parte state?
Beh, con Venditti.
Eccetera, eccetera.
Tutti
io
con
non lo so, 50%.
Tutti con Venditti.
Poi vi dirò perché, ciao.
Amico mio, e allora...
Debosciati d'Italia, unitevi! Sono Alessandro Milan e lo so che voi non ne potete più.
Basta tasse.
Lo so che avreste la ricetta giusta per i politici.
La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili.
E allora eccoci. A 24 mattino siamo i primi a commentare le notizie del giorno. Leggiamo i giornali, discutiamo, se necessario ci arrabbiamo. Ma non abbandoniamo mai il buon umore. Insomma, la colazione migliore si fa con noi.
Il caffè volentieri a tutti quanti.
Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9 su Radio 24.
Che te pozzino via fuoco, ciao Mila.
La Zanzara.
Voce sensuale che ha Cruciani, è veramente una bellissima voce, per cui complimentoni per questo suo programma che ho ascoltato così recentemente. Siete proprio bravi, si è inventata un'idea geniale.
La signora è molto MILF, quella che ha chiamato, molto MILF.
So, no.
Molto
lo dici dalla voce, la riconosco.
Beh sì, signora MILFona, grande MILFona, Vabbè ragazzi, Salvini contro Venditti o Venditti contro Salvini. Tutto nasce a un certo punto, Venditti dice io sono di sinistra, eccetera, eccetera, eccetera.
Che io sentivo Venditti
che adoro come cantautore, Notte prima degli esami, Amici mai, si dice di sinistra, ma non ha parlato di lavoro. Ragazzi, l'emergenza in Italia non sono i matrimoni gay, è la disoccupazione, perché eterosessuali e omosessuali vorrebbero lavorare, vorrebbero lavorare. L'emergenza è permettere alla gente di lavorare. Perché la gente lavora, scusami, pensa a un futuro, io faccio pensa ai figli, innanzitutto, pensa all'asilo nido.
No, no, senta un attimo.
È questo, prima, ma io non contesto Venditti, contesto Renzi.
Ma nonostante il fatto che Salvini abbia detto io non contesto Venditti, anche se poi
ha contestato.
Ha contestato dicendo tu sei uomo di sinistra e non devi parlare di lavoro, perché parli di altre cose.
È un uomo di spettacolo che ha le sue opinioni
e dice il cazzo che
vuole. Dice quello che gli pare, ma che polemica è? Su.
Venditti, Venditti canta e lo fa benissimo, Renzi dovrebbe governare, lo fa malissimo.
Ma non te devi
quindi il problema è
un attimo solo, buono. Un attimo solo perché Lei l'ha evocato e adesso, Venditti vuole dare una risposta.
Ma scusa, io faccio il politico come te, io vado a lavorare, ho la mia arte, tu che fai? Tu, scusa, dove li prendi i soldi per vivere? Dove li prendi tu che vai a lavorare?
Dagli elettori, dai cittadini che mi chiedono di risolvere i loro problemi.
Siamo
di aprire gli ospedali, di sistemare le scuole.
Ma siamo noi che ti diamo i soldi per esistere.
Perfetto.
Grazie alla democrazia.
Vabbè, questo però è la palissiana, se uno fa il politico piglia i soldi,
sì.
Mi pare normale, tu dici io lavoro ma non mi dai i soldi, non mi danno i soldi i cittadini, io sono un artista e prendo i soldi se sono bravo, se faccio i
dalla
dischi,
mia
se
arte,
vendo,
riempio
eccetera.
Gli stadi,
mentre tu
concerti.
Sei pagato da noi, è l'argomento che ha utilizzato anche
Grillo.
Gassman,
anche Grillo.
Gassman contro, non mi ricordo chi, contro lo stesso Sabino o contro
Salvini.
La Meloni, no, contro qualcun
Meloni,
altro,
sì.
Non mi ricordo.
Capito? Che mi vedo,
e io penso,
ruspenazione su cosa?
Penso di essermeli guadagnati.
Ma ruspenazione
soldi.
Su cosa?
Ma, scusa, ma perché ti senti? Ma c'hai la soddisfazione? Ma qualcuno ti ha tirato in ballo?
Allora,
ma,
guarda,
mi scusi,
io non volevo proprio parlare con te.
Ma
tu hai tirato in ballo a me,
benissimo.
Adesso parlo con te. Perché ruspenazione su
dai,
cosa mi devi dire?
Mi scusi.
Su cosa? Su esseri umani? Su edifici?
Ma le ruspe? Ma le dà fastidio la ruspa?
No.
Mi dà fastidio la ruspa?
Usata in quel
lei,
modo in
le buche nell'asfalto
la ruspa
come
per
le copre,
gente che va a lavorare
con le margherite.
Vabbè, qui però a un certo punto è partita la brocca pure Antonello, perché ha detto io non volevo parlare con te, e vabbè, d'accordo amico mio, però vai in una trasmissione, c'è pure Salvini, non è che uno può restare nella sua torre, dice là c'è Salvini che è la merda, io poi ci voglio parlare di
vabbè,
cose
è legittimo.
Vabbè, comunque la seconda cosa è le ruspe in azione, che vuol dire? Beh, è evidente, l'ha spiegato mille volte, può essere contestabile, ma è uno slogan
violento, però si
ma
può
non
dire.
È uno slogan violento, io su questo
no,
non sono d'accordo, ci sono tanti slogan, scusa, ma gli slogan che facevano i girotondi eccetera contro Berlusconi, che tu appoggiavi tanto, erano anche quelli, insomma, non erano certamente teneri. La politica è fatta in questo modo, quando uno dice ruspe in azione, l'ha spiegato mille volte, può essere una roba,
sì, ma non, se la differenza è che si parla di vita di persone,
sì, ma non ha mai detto
persone.
Che bisogna travolgere quelle persone con la ruspa e uccidere, ma che cazzo dici?
La metafora della ruspa in
non
politica
non ti va bene, la
come
è violenta,
quella del
è
fuoco
violenta.
Di Buonanno
è violenta
e soprattutto è sul crinale,
ma
no? È fatta apposta, è una metafora fatta apposta, tant'è che adesso lui va anche in trasmissione con quella ruspa, perché ci gioca sopra.
Ieri sera era in due trasmissioni.
Sì, lei ha cambiato maglietta. Era dal signor Giannini con la ruspa, poi cambia canale, va sulla 7 e si mette Lega
vabbè,
Nord.
Ma scusa, ma se lo invitano
ma quante cazzo di magliette ha?
Vabbè, ma tante magliette, il problema è in quante trasmissioni va, ma fa benissimo.
Anche contemporaneamente.
Ma se lo chiamano fa benissimo.
Ma no, ma certo, ma infatti. Però far notare che aveva magliette diverse almeno.
Vabbè, l'hanno notato tutti, non mi sembra una cosa originale.
No,
quando ha finito io parlo, altrimenti
no,
facciamoci
perché,
una cantatina,
ma
fate
guarda,
come volete.
Io non sono un politico, non vivo di politica, hai capito? Con me non attacca.
Dai, andiamo.
Oh.
Va bene, allora...
Allora, io non so se voi avete bazzicato il web nelle ultime ore, adesso cambio completamente argomento come mio solito, però, e non so nemmeno se questa foto sia vera, però in Messico, vi invito a vedere, a compilare due o tre parole, pare che abbiano beccato, ma secondo me è un falso, non ci posso credere, uno stupratore di bambine, e lo hanno punito in un certo modo. Ecco, a vedere questa foto, basta che digitate stuprava bambina Messico.
Ma no, ma anche no, scusa.
No, ma per dire, la pena messicana a questo stupratore è che lo hanno riempito di coltelli. Cioè, questo qua è stato massacrato di colpi. Eppure, secondo me, è un fake.
Un fotomontaggio.
No, siccome mi è arrivato adesso, da qualche ora ci sto ragionando. Va bene, dai. 800240024, andiamo a Torino, Alessandro.
Pronto?
Dimmi.
Ciao, ascolta, volevo soltanto dire a quel perbenista che c'hai, anzi, più che perbenista, quel falso buonista che c'hai in trasmissione.
Non sono buono per niente.
Non sei buono per niente.
Per nulla.
Non sei buono a niente.
Per nulla.
Allora, io ti inviterei a fare una cosa. Due riflessioni. La prima, quando ragioni su italiani che commettono delitti o comunque
sì, sai perché
infrangono
l'ho detto?
La legge. No, no, ma aspetta, lasciami.
Sì, aspetta, vai avanti.
E rom che infrangono la legge. Fai anche un ragionamento percentuale. Gli italiani siamo 56 milioni.
No, ma non c'entra
ma c'entra sì.
L'ho detto
c'entra
semplicemente
sì.
Perché una stessa notizia di cronaca.
Ha ragione l'ascoltatore.
Da giorni noi stiamo ragionando di quei criminali, ragazzini criminali che a bordo di una macchina hanno ucciso una persona
e ferito
altri 8. Ha ragione
l'ascoltatore. Perché colpisce di più questa violenza commessa, questo incidente commesso da un rom? Perché colpisce di più? Ci sarà un motivo? Non siamo diventati tutti pazzi e razzisti all'improvviso, no?
Colpisce chiaramente. Beh sì, un po' sì.
Siamo diventati tutti.
Ci sono delle fasi storiche in cui ormai
ha ragione l'ascoltatore.
Cioè loro sono più criminali di alcuni ragazzetti come abbiamo come
la percentuale, la percentuale rispetto alla popolazione.
Perché ogni succedono da quanto tempo è che non accadeva?
No, lascia perdere l'incidente.
Che un signore rom a bordo di un'auto.
Alessandro, glielo spieghi tu. Alessandro, spiegaglielo.
Ma allora, guarda, io ti faccio anche soltanto qualche
quelli sono due criminali, fine, tre criminali.
Qualche esempio soltanto detto così, perché abitando a Torino, adesso vabbè, non ci abito più, comunque abito qua vicino.
Vabbè, allora?
C'era quando avevamo Diego Novelli che era sindaco, non so se voi ve lo ricordate.
Sì, come no,
ma
non
certo,
torniamo così indietro, però dai.
Va bene, certo.
Non torniamo indietro. Quando c'era Novelli sindaco, Torino era la patria degli zingari, perché avevamo il campi nomadi.
La patria degli zingari.
Vabbè, allora?
Ti garantisco che il tasso di criminalità era più alto. E c'è un cazzo da fare, quella gente lì di integrarsi, non c'è voglia.
Allora guarda, voglio dirti anche di più. In quell'incidente drammatico dei due criminali è morta una signora filippina. Se fosse morto un italiano, sarebbe successa una bagarra ancora più violenta di quello
sicuro,
che abbiamo visto.
Questo sicuro.
E allora questo cosa dimostra?
Ma ragazzi, ma
allora, meno male che lo ammetti, perché
certo,
purtroppo è morta una filippina.
Ma perché,
no? Una
perché
signora
gli
filippina.
Ascoltatori che ci stanno chiamando?
Fosse l'emotività di questo gesto, se fosse morto un italiano, Dio non voglia che non accada più, filippini, rom, rossi, bianchi, già. Fosse morto un italiano, lì sarebbe scoppiata una guerra civile, avrebbero preso d'assalto il campo nomadi.
No,
come peraltro hanno trovato delle bottiglie Molotov vicino al campo,
Gianni
delle
da
bottiglie
Napoli.
Con la benzina
Gianni
dentro,
da Napoli.
Qualche giorno dopo vicino al campo.
Gianni da Napoli. Pronto?
Sento.
Gianni, vai, dimmi.
Ah, Beppi, mi senti?
Sì, Gianni, però parla, siamo in diretta.
Sto parlando, io volevo parlare
con
questo stronzo del tuo collaboratore.
Come
no?
Si chiama lei?
Gianni
no,
da Napoli.
Si
questo
chiama.
Qua, io gli voglio dire che lui ha preso mai un pullman la mattina con tutta questa merda di gomme.
Sempre, trovo gente di merda come lei la mattina anche.
No,
trovo anche delle gente di merda come lei. Trovo persone come lei la mattina.
Lasciamo parlare.
Mi sembra Scampia.
Sì, Scampia. Ci sono venuto a Scampia, amico mio.
Abitavi tu a Padova, che ci stanno tutti quegli stronzi che ci stanno là, delinquenti a morire. Ma perché parli sempre così?
No, ho detto che a Scampia, dove sono stato più volte.
Hai detto che il ragazzo a Poggio Reale con la motocicletta.
Certo.
Quello è con la motocicletta, non con la macchina.
E quindi quello, scusi, mi faccia capire, quello ha fatto bene a non fermarsi all'alba dei carabinieri?
Ma non è che l'ha fatto
il ragazzo di Poggio Reale?
Quello con quello che ha ammazzato.
Ah. Ho detto che episodi di cronaca come questi ne sono pieni i giornali. Basta vedere anche la Gazzetta di Napoli, come si chiama lì.
Puzzano enormemente in un pullman, ma sì, ma carrozzini, tutta la mondezza che si vanno a prendere.
Che succede, Gianni?
L'hai mai stato vicino?
Vado in metropolitana tutti i giorni per andare dalla stazione della metropolitana di Ottaviano fino alla stazione Termini di Roma, con la linea arancione lì, come si chiama?
Vabbè Gianni, grazie. Giorgio, sempre Napoli, vai Giorgio.
A Roma.
Buonasera.
Dimmi.
Allora, io volevo dire soltanto una cosa, ma lasciate stare questi zingari poveri, perché loro sono ultimi uomini liberi sulla terra.
Tu sei rom, mi sembra, potresti essere rom dall'accento, no?
No, assolutamente.
Sinti,
non vorrei essere, non sarebbe un problema per me, però non
lo vorresti essere, addirittura lo vorresti essere.
Ma perché
gli ultimi
un problema?
No, assolutamente.
Ma non è difficile diventare.
Ma perché
non
sei rom? Tu
ma no,
tu
io che... non lo so, ma non voglio essere rom, certamente, non è che se devo scegliere se voglio essere rom, no. assolutamente no.
Ma va bene, il punto è che io dico una cosa: sono gli ultimi uomini liberi sulla terra.
Perché gli ultimi? No, spiegami. Spiegami perché.
Siamo tutti belli schiavi.
Ah, perché tu dici vivono liberamente, senza vincoli, facendosi pagare le bollette dagli altri, non pagando un cazzo. Non pagano. Ah, beh, allora non pagano le tasse, non pagano.
Ma perché si devono pagare le tasse? Dimmi tu.
Beh, scusami.
Giorgio. Il risultato qual è?
Beh, è vero,
adesso che c'è.
Scusami, questo qui sarà Rom, Sinti, non lo so che cazzo è. Però è vero, non lo so chi è, ma non mi interessa. Però dice una cosa che qualche politico fino a qualche anno fa diceva tranquillamente: cioè che non bisogna pagare le tasse. E che l'evasione fiscale. Non è la stessa cosa perché non è Rom,
no,
perché
dicendo...
è un dirigente di Forza Italia.
No, sta dicendo un'altra cosa, Giorgio. Giorgio sta dicendo che i Rom, sono gli ultimi uomini liberi sulla terra.
Vabbè,
giusto?
Questo è sciocchezza.
Ma perché perché voi siete liberi,
io mi sento libero, tu invece pensi
ma sicuramente il Rom è più libero di te.
Perché?
Guarda che è più libero.
Perché
di
è più
te.
Libero, spiegami.
Perché te l'ho detto, non c'ha regole, non paga le tasse, non manda bambini a scuola,
vabbè, però non è
tutto
positivo
quello
questo.
Che vogliono, che gli piace nella vita. Forse tu giustamente ti permetti, ti puoi permettere di fare qualcosa di più perché guadagni un po' diciamo meglio. Però quel signore napoletano che ha chiamato due minuti fa
è schiavo, è schiavo.
Ma è più schiavo di qualsiasi Rom.
Invece i Rom, siccome non pagano le tasse, siccome non pagano le bollette, perché fanno il cazzo che vogliono, sono gli ultimi uomini liberi sulla terra.
Perché no?
Beh, amico mio, direi di no. Io, a me piace, come dire, un mondo anche un po' regolato, non dico tanto, ma un pochino regolato, dove almeno le cose basiche, pagare le imposte, poche se ne dovrebbero pagare, pagare la luce, il gas e non farsela pagare dagli altri,
certo,
avere la casa un minimo decente, mandare i figli a scuola.
Beh, adesso, come
o almeno avere la possibilità.
Come una volta la casa, però saranno fattacci suoi. Cioè, se uno
a carico nostro
vuole,
non a carico nostro,
non c'entra.
Fermo lì.
Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili.
State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara.
Presidente De Luca, ho visto che oggi, proprio oggi, ha denunciato Rosy Bindi, no? Oggi pomeriggio, insomma, il primo atto che ha fatto. Sì. Rosy Bindi, oggi pomeriggio lei ha denunciato.
Rosellina, personaggetto.
Ma non è un personaggetto.
Presidente della commissione parlamentare della... cialtroneria.
No, guarda, la prego, non dica così.
Se l'antimafia sapesse che se adesso mi sospendono, mi mandano via, in campagna si torna al Cretaceo.
Ma
mandatemi pure via.
Ma non è vero.
E poi dai rubinetti ricominciano a uscire i serpenti.
Ma no.
Neri.
Ma che serpenti?
Grandinano delfini.
Ma non grandinano delfini. Stai esagerando.
Sto esagerando. E il Vesuvio.
Sì.
Il Vesuvio. Mandatemi pure via. E il Vesuvio torna a deruttare Eterni.
Non esatto.
Nelle caverne. Perché nelle caverne si torna. La pasta si condirà con ragù di scolopendra.
Stupendo. 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Era Crozza che imita mirabilmente De Luca. Rosellina è un personaggetto. Anche di Saviano diceva un personaggetto. Allora, ieri sera abbiamo scoperto che Carlo Taormina, l'avvocato professore Carlo Taormina, con il suo vitalizio di 2000 e rotti euro,
sì, paga i cani.
Anche di, fa anche altre cose, però sostanzialmente mantiene dei cani, cioè, dice che è giusto.
A me è piaciuto come è partito subito quando tu gli hai detto del vitalizio. Certo che c'ho un vitalizio, cioè prendo l'attacco subito, non difendendoci. Forse dovrei essere certo col vitalizio. Certo.
io con i soldi del vitalizio ci mantengo cani e gente che non può, che non ha disponibilità economiche, mentre se rimanessero in mano allo Stato, rimanessero in mano allo Stato, si rifiuterebbe qualcuno, quindi è meglio che ce l'ho io.
E poi una frase che sicuramente farà discutere.
Infelice, molto infelice.
Meglio dare il vitalizio, ascoltate bene questa, meglio dare il vitalizio ai cani che ai gay.
Dallo alle associazioni gay, è più utile.
Lo do ai cani e alla gente che può. Le associazioni gay se le facciano come vogliono.
Ti dovrebbero imporre per legge che quei 2000 euro vengano dati per beneficenza alle associazioni gay che si occupano di volontariato.
Mi piacerebbe, invece non sarà così. Meglio i cani.
Vabbè, siamo qui, 800 24 00 24, Emanuele, provincia di Udine, vai.
Pronto?
Sì, dimmi.
Pronto, Cruciani, salve, buonasera, come sta? Tutto bene?
Bene, bene, dimmi.
Sì,
a parte questo rimbombo che sento dall'inizio della trasmissione all'orecchia che mi rompe i coglioni, ma comunque, insomma, a parte questo.
Ma che cazzo ci posso fare?
No, tu niente, amico mio, hai ragione.
Posso dargli il mio supporto morale, se vuoi.
No, ma non c'è nessun supporto morale. Sento un rimbombo come se fossi in una caverna, ma insomma, a parte questo.
Ma guardi, le dirò che lo sento anch'io, quindi mal comune e mezzo caldo.
E quelli sono i tarli che ha nella testa, nel suo caso.
Vai, Emanuele, vai, dimmi.
Allora, ascolti, non so se ricorda di me, io sono quello che proponeva la sodomia all'inferno, eccetera.
Ma per chi la sodomia, scusa? La sodomia per chi?
No, avevo proposto di essere sodomizzato da lei ai tempi, non so se
beh,
si
amico
ricorda.
Mio, però adesso
all'inferno,
va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto, però
è un
adesso
folle.
Sicuramente io folle, non ma beh, amico mio, io non ti voglio sodomizzare, te lo dico sinceramente, Emanuele. Cioè,
ma lei lo dice così perché se no, fossimo all'inferno, ma a parte questo che ho
no, detto,
vecchio,
detto con tutto il rispetto, amico mio, non ti voglio sodomizzare, te lo dico molto
ma
chiaramente.
Va bene, allora me ne farò una ragione.
Ma no, ma mi te ne
ma lei sembra normale alle 19:40 telefonare a una radio, sia essa di Confindustria, e dire voglio riproporre il tema della sodomizzazione a Cruciani, ma le sembra una roba normale?
Aspetti, mi faccia finire, che sennò porca mignota mi dimentico il concetto che
c'è tanta
per quale
di quell'aria nel
no?
cervello, guarda, avanti, dai,
porti pazienza Parenzo, Cristo santo, allora,
calma, che qui non si bestemmia.
No, non si preoccupi, non moccolo, non si preoccupi,
la sua
non
vita è un moccolo, la sua esistenza allora, è un moccolo, andiamo avanti.
Vai Emanuele, allora
Allora guardi, io volevo proporre, no, allora siccome una persona che fa le dichiarazioni che ha fatto la signorina Rom l'altro giorno su suo fratello,
ieri,
che si passerà presto, no, andrà via fuori dal carcere, durerà poco,
ma guardi che è una sorella, è la fotografia dell'Italia,
è la sorella di un criminale,
è la fotografia dell'Italia, sì, cioè, quando la sorella di un Rom dice fatevi coraggio perché la pena è poca, non ti preoccupare, la madre gli dice non ti preoccupare, sono solo 2 anni, non si sono fermati perché la polizia mena, eccetera, l'avvocato dice sono nulla tenenti, dunque sostanzialmente non risarciranno manco un euro alla famiglia filippina che ha un morto.
Ma scusa, però quante volte
è la realtà?
Succede?
Succederebbe
che
anche
i genitori, i parenti difendono un criminale, il figlio criminale. È uguale per tutti.
Abbiamo sentito la viva voce di questi signori.
Allora, risentiamo le voci di, che tu hai mandato di quella volta, di quel ragazzino sodomizzato con un
ma abbiamo mandate, come no? L'abbiamo mandate mille volte.
E che dicevano le madri di quei
peggio, uguale, se non peggio.
Rom?
Ma no, ma
di dove erano quelle madri?
Li abbiamo criticati?
Sì, e di dove erano?
Allora, di Napoli.
Ecco, io non voglio dire
Emanuele,
che era di Napoli, quindi.
Allora, ascolti la mia proposta che inserisce anche questa.
Ma qual è sta proposta, Emanuele?
Allora,
tu che parti dal fatto che volevi che io ti sodomizzassi, che proposta puoi fare?
Amico. Ma non mi ritorni adesso su sto discorso.
Scusa, ma quello è un peccato originale, però.
Vabbè, peccato originale, cazzo, ne ho fatti di peccati io nella mia vita. Lei
ma che hai
anche,
fatto?
Che
ti sei fatto?
Se ne frega.
Vabbè, allora?
Allora, insomma, io volevo inserire nel codice penale il crimine di coglioneria. Così, quando uno è coglione,
attento,
no? Che dice delle coglionate,
stia
che ha detto la ragazza
lei.
Rom
allora?
L'altro giorno. Sì. Quello che ha detto l'altro giorno,
ah, viene incriminato
Napoli,
per coglioneria.
Stia attento,
eccetera.
Che potrebbe
perché se tu
essere
sei un coglione, perché
sì,
ho Buonanno
sì,
che è un coglione, palesemente
tutto
un coglione,
tutto
o Giovanardi
vero,
quando dice quelle cose che dice, che è un coglione.
Su Giovanardi non mi esprimo.
Tut,
in galera.
Amico mio, però la galera sarebbe piena, piena di gente. La galera sarebbe piena di gente. Ciao. Miseria. Ciao Emanuele, ciao. Allora, ma vi pare normale che una partita del cuore come quella che si è giocata ieri sera a Torino, no? C'erano i cantanti, eccetera. In una partita del cuore, io non so se sia vera l'accusa che fa Eros Ramazzotti, però si è avvicinato un tizio che potrebbe essere il rapper Moreno, che potrebbe essere, che gli avrebbe detto: se Milik, ci sono i falli in campo, no? Si è incazzato pure Nedved, un giocatore, un ex giocatore della Juventus, se mi ritocchi ti ammazzo qui davanti a tutti. Avrebbe detto così durante la partita del cuore: se mi ritocchi, cioè se mi fai un altro fallo, eccetera, ti ammazzo qui davanti a tutti.
Bel ambiente.
Mino da Bologna, poi Luigi da Pisa. Mino, vai.
Sono qua.
Dimmi.
Ho sentito quello di prima che diceva che quelli che dicono coglionaggine dovrebbero andare in galera. Con me Parenzo dovrebbe avere l'ergastolo.
Sì, tanto poi fare l'indulto, quindi.
Anche
e poi sarei in ottima compagnia, credo.
Sì, tranquillo, aspetta un attimo.
Vabbè, allora
riguardo le ruspe di Salvini,
sì,
c'era un qualcosa che mi girava in testa, America, ma questa cosa testa, io l'ho già sentita testa, da qualche parte. E allora mi è venuto in mente
parole grosse:
gli israeliani usano le ruspe. Voi lo sapete che gli israeliani,
sì, assolutamente, quando... non solo le ruspe, useranno anche altri metodi per sradicare sradicare
che... no, ma quando trovano qualcuno che secondo loro è complice o può essere un nemico del,
sì, oppure alcuni posti sospettano essere di terroristi,
tirano giù la casa a tutta la famiglia, non è che arrestano lui,
sì,
e lo portano,
vabbè, allora
distruggono. E poi vanno lì nei villaggi.
Cioè, tu dici che Parenzo, quando invece parla delle ruspe, le ruspe israeliane vanno bene, dici?
Ma quelle vanno bene, quelle altre, vabbè, non vanno
però
bene.
Però adesso io lo dico per carità, ci vuole la dialettica qui. Però sono due cose completamente diverse.
No,
cioè,
ma guarda che è la stessa cosa, perché il punto di partenza, poi chi è che decide qual è giusto e qual è sbagliato? Il punto di partenza, o le ruspe sono sempre sbagliate, o solo perché quelli sono più cattivi, meno cattivi, non ho capito. La famiglia cosa c'entra?
No, lì parliamo di gruppi di terroristi, alcuni dichiarati, alcuni potenziali, eccetera.
Ma ribalti la realtà.
No, non c'è nessun ribaltamento della realtà. Quella è un'altra è una storia che non è paragonabile minimamente.
Lui sta dicendo le ruspe israeliane per te vanno bene, mentre le ruspe di Salvini, che
saranno, non usano solo le ruspe, usano anche, mandano gli uomini dentro.
Tanto sono ruspe vere, quelle là. Quelle di Salvini sono virtuali per adesso. Quelle là sono vere, reali, le abbiamo viste, sono concrete.
Sono questioni imparagonabili.
Sono favorevole a tutte e due le ruspe. Fermi tutti. Allora, sono molto contento di avere tra noi una persona che è stata giudice in un processo in cui sono stato testimone.
Addirittura.
Ah, beh, sì, processo pazzesco, celebrato in un teatro. Non più di qualche mese fa io ero testimone, un testimone d'eccezione.
Processo Vanna Marchi, no, quelli sono chiusi.
Quello che c'entra, no.
D'accordo? Che processo era?
Processo alla Borgia, no?
Certo.
Simonetta, certo. Matone, buonasera.
Caro testimone.
Come
lei
stai?
Tu sei stato un grande testimone, devo dire. Ti ho molto apprezzato perché nella parte del Duca Valentino Cesare Borgia sei stato grandioso, pur non sapendo assolutamente nulla.
Come al solito.
Nulla, come al solito.
Della vicenda, però sei stato
insolente, affrontato
e quindi perfetto.
Scusa, però adesso...
È un po' come succede a Porta a Porta, in genere, no?
È un po' come... Porta a Porta vado preparata.
No, dicevo a lei, dottoressa Amatore, che tanto saluto sommessamente con grande rispetto.
Buonasera
a lei.
Manca
soltanto crepe e un plastico che adesso mettiamo.
No, beh, io non sono né Vespa e tu non sei un ospite di Vespa come al solito, non sei co-conduttore di Vespa.
Come sta, caravatone?
Molto bene, ho appena finito di vedere Masce e Orso con mia nipote, Masce, quindi ora mi calo nei rom.
Questo, no, Masce e Orso è molto grave, brava, perché io la mattina alle 6:30, quando mia moglie esce per andare a fare la sua trasmissione a Gorà. No, ma ha ragione, Matteo, bisognerebbe fare un appello pubblico, perché ci sono episodi vecchi di Masce e Orso, allora si vergognino quelli della Rai. Perché
mio nipote ha 6 mesi, quella non capisce niente.
No, mio suo nipote, mio figlio.
Vabbè, comunque, io voglio dire una cosa, Simonetta Madone è giudice adesso, credo, alla Corte d'Appello, non so dove.
Sì. No, sono sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.
Bene, mettiamo i puntini su lei. Ed è però è stata tanti anni al Tribunale dei Minorenni di Roma come sostituto.
17 anni.
Un po' di minori se ne intende. Allora, la domanda, noi siamo sempre per domande molto semplici con risposte chiare, lei lo sa. Allora, secondo lei, i Rom, che lei sicuramente avrà conosciuto nel corso di tutti questi anni, si vogliono integrare, sì o no? Ma una risposta proprio chiara, secca, signora Matone.
Ma come si fa a rispondere a una domanda?
Lo so, in generale, cioè,
È una domanda trabocchetto, perché io politicamente correttamente dovrei rispondere sì, si vogliono integrare.
No, lei non deve essere politicamente
integrare.
Corretta. Lei non deve essere politicamente deve dire quello che pensa.
I casi che ha visto lei.
Ma io non penso che il problema è doppio, perché da una parte c'è una struttura quella dei campi nomadi stratificata, consolidata e purtroppo ormai degenerata rispetto a quelli che erano le attività.
Però andrebbero cancellati anche lei, d'accordo che andrebbero cancellati i campi rom?
No, io non sono né per lo spianamento di Salvini né per altre soluzioni. Io credo che i campi rom andrebbero bonificati, ma in che senso?
Ma che vuol dire bonificati?
Riportando all'interno degli stessi le condizioni di legalità che purtroppo adesso non ci sono.
Ma non è possibile bonificarli, cioè non è possibile portare la legalità dove non ci può essere. È chiaro che se sono campi rom sono in totale autogestione.
Allora, però noi dobbiamo affrontare il problema della extraterritorialità di queste situazioni.
Appunto,
non possiamo continuare a fare finta di niente, non possiamo.
Di che vivono i Rom, secondo lei? Di che vivono i Rom? Mi dica la verità.
Me lo dica lei.
No, me lo dica lei.
Alcuni lavorano, ad esempio.
Alcuni raramente lavorano, altri purtroppo sono costretti dalla loro condizione oggettiva a vivere della commissione di reati.
Cioè vivono, la stragrande maggioranza di Rom vive di reati.
Proprio, non proprio, perché alcuni sono anche molto poveri. Bisogna anche distinguere all'interno dei clan, perché ci sono realtà di grandissima povertà e realtà straordinaria ricchezza. Se prendiamo i Casa Monica, per esempio.
Sono
storicamente un clan ricchissimo, un clan criminogeno, dove ogni tanto arrivano, gli sequestrano 500 Ferrari e dopodiché purtroppo tutto torna come prima. Il problema è il tutto torna
Casa Monica
come
sono criminali
prima.
Però scusi, dottoressa Matone, la realtà vera è che, lei l'ha detto prima, ci sono pochissimi che lavorano, la stragrande maggioranza che vivono di reati. Ora, siccome la povertà esiste anche...
Sì, ma lei farebbe lavorare un rom, però c'è pure questo.
Non mi dica adesso gli italiani sono razzisti e non farebbero lavorare un rom.
No, sono razzisti. Gli italiani non sono razzisti. Gli italiani diventano razzisti dinanzi all'indifferenza delle istituzioni nei confronti di problemi enormi, quale questo.
Esatto.
Io modestamente, nel mio lavoro di pubblico ministero per i minorenni, ho cercato di contrastare tutto questo difendendo i bambini da situazioni.
Allora, i bambini, perché
li ha tolti, ad esempio?
A decine, a centinaia, ero diventata la loro nemica.
Centinaia di bambini, ha tolto la patria potestà a centinaia di famiglie.
Ho cercato di togliere.
E dove li ha messi?
Aspetti, perché il ragionamento che io faccio è questo: se io italiano prendo un bambino, non lo mando a scuola, non gli do la colazione, non lo vaccino, lo butto in mezzo alla strada o in un appartamento, lo obbligo a rubare, quanto tempo impiega un tribunale per i minorenni per dichiararmi decaduto?
2 mesi.
Dalla potestà, 2 minuti.
Sì.
Se questo non accade nei confronti dei Rom, sono razzista io che cerco di concedere a quel minore.
E perché non accade?
Perché esiste una forma sbagliata di favore anche giurisprudenziale nei confronti.
Cioè, perché
di
dicono tanto è Rom e chi se ne frega?
Bravo, allora a quel punto sono razzista io che te lo tolgo, sei razzista tu che dici che quel bambino può vivere in quelle condizioni inenarrabili. Sono delle battaglie che io ho combattuto per una vita perdendole quasi sempre.
E le hanno dato dalla razzista magari, perché voleva togliere...
Sempre, sempre, addirittura a un certo punto un giornale andai a fare un convegno col povero Mino D'Amato e la locale sezione di Rifondazione Comunista scrisse addirittura che si dolevano non tanto per la presenza del fascista D'Amato, che poveraccio non era fascista per niente, quanto della nazista Simonetta Natone.
Addirittura.
Cioè, io, guardi, io oggi pomeriggio mi sono precipitata qui e vengo da un convegno dedicato alla memoria di Giuliano Vassalli, che è stato mio maestro, e del museo di Via Tasso. Cioè,
tutto, è tranne che, tutto è tranne che nazista.
Allora,
diciamo la verità, però.
Che, no, ma ha ragione la dottoressa Mattone.
Diciamo la verità, che i Rom, però, i Rom è impossibile che si integrino. Diciamola tutta. Hanno nella loro cultura, nella loro cultura c'è il furto. Su, diciamo la verità.
Cioè, no, ma come no? Nella loro cultura ci sono tante cose, però vede, quando io prendo un bambino, io tanti anni fa feci un'operazione bellissima, sterminando, cioè eliminando il problema dei borseggi a Roma fatti dai minorenni, e perizziamo questi bambini. E venne fuori questa cosa agghiacciante, cioè che per questi bambini lavorare equivaleva a rubare.
Appunto, per i Rom, per i Rom, per allora, lo vogliamo dire che per la maggior parte dei Rom lavorare uguale
ma
rubare?
Ma troncato questo,
vabbè, ma questo
lei
qua
non
però...
me lo farà mai dire, perché lei vuole che io venga cacciata dalla magistratura, quindi io voglio rimanere nel mio posto di lavoro.
Però lo pensa,
quindi...
però lo pensa.
No, ma nemmeno, ma lei a lei chi gli frega di quello che penso io? Io sto dicendo
Capito, come gli frega? A me
ci interessa
sapere quello che pensa una persona, non quello che dice.
Io penso che vada stroncato questo assetto educativo che fa sì che un bambino di 8 anni si sbagli.
Ma questo, se fino adesso questa cosa qui non è finita nemmeno, significa che evidentemente in questa cultura qui c'è qualcosa che non va.
Ma è un lavoro lungo l'integrazione, ci vogliono mediatori culturali.
Quali mediatori culturali? Ma smettila.
No, lasciamo perdere queste menate dei mediatori culturali che campano su scemenze di ogni genere.
Dei professionisti,
brava,
devono essere professionisti, non cialtroni, ovvio.
Il mediatore culturale mi sento male.
Non se metto mano alla pistola, come diceva un signore, con il mediatore culturale.
Allora chi va nei campi?
Sparo. Molto più complesso, perché
aspetti che non la sento.
Però scusi, dottoressa Mattone, chi va nei campi a parlare con questi qui? Mascia
ma nessuno,
l'orso.
Sono italiani.
Mascia, l'orso e la pimpa vanno nei campi a parlare. Presente la pimpa che fa? Ecco la
dai,
pimpa.
Su.
La pimpa va, l'orso
allora,
Yogi. Chi
allora,
va nei campi?
Nei campi
bisogna fare un patto di legalità con questi, no?
Ci devono andare persone che non siano colluse,
appunto,
che non siano dalla loro parte. Devono andarci persone che fanno capire a questi soggetti
certo.
Che se vogliono stare
scusi,
qui.
Secondo lei paga questo tizio che ha investito questa signora qua pagherà secondo lei? No, diciamo la verità.
Ma questa è una vicenda surreale. Io ho visto la gente tripudiare politicamente correttamente perché la madre li ha fatti arrestare, di tal che dopodiché io dico boh, sarà questi vengono interrogati e in prima battuta si avvalgono della facoltà di non rispondere
come qualsiasi criminale.
Indigna,
ma come qualsiasi criminale. Mattone, non è che siccome è Rom lei
capito,
nella sua
capito,
lunga esperienza quanti ne avrà visti?
Lei si rende conto di quale paese è questo che tripudia perché la madre, tutti i telegiornali hanno
tripudia.
Fatto sviolinate e dopodiché quello si avvale della facoltà di non rispondere.
Ma per forza, come qualsiasi indagato.
Vabbè,
no?
Allora, però
spesso
se l'indagato, se la madre le ha fatto
Ma un ragazzino, ma come sarebbe a dire
quanto pagherà secondo quanto pagherà?
Il criminale,
niente.
Non so, guardi, perché col fatto che i riflettori sono accesi su questa vicenda può essere che paga.
Vabbè, allora abbiamo la pubblicità, poi altri due minuti con Simonetta Matone, che avete sentito, ha detto delle cose forti.
Sì, ma dai, fatti bravi.
La Zanzara.
Allora, qualcuno mi segnala che in realtà il colpevole di queste frasi nei confronti di Eros Ramazzotti, non ho seguito poi la vicenda durante la giornata, pare che sia Barbarossa, il cantautore Barbarossa, va bene, ma non è, sì, è importante, ho detto forse Moreno, ma Moreno in realtà è quello che è stato, contro cui è stato fatto un fallo molto forte, la partita del cuore, capito? La partita
no,
del
sì,
cuore.
Questo fa ridere.
Siamo qui 800 24 00 24 con Simonetta Matone, però le faccio ascoltare, dottoressa Matone, quello che ha detto di nuovo la madre.
La pimpa oggi.
No, che la pimpa, la madre o la sorella del signore, del ragazzo Rom che è stato fermato.
Anthony.
anche per Samuele, che non devono mettersi a piangere e a disperarsi, perché avranno una pena poca, pena massima pena, che sei minorenni. E volevo dirti anche, dal carcere si esce. Fatti coraggio, io sono tua sorella Senada, ti do tanto coraggio di sopportare questo carcere, certo, per poco, non per tanto. Ti, ecco, auguro tanta
poca pena e poi
tante
fuori,
cose,
certo,
puoi venire a casa presto da noi.
Insomma, c'è la consapevolezza che alla fine questi qua faranno poco, cioè, lo dicono pure, no, lo dicono pure in maniera aperta, o no?
Ma, c'è, ma questa è una cosa vergognosa, guardi, mi sento male. Questa qui, invece di vergognarsi di quello che hanno combinato i figli, cioè hanno ammazzato una povera crista che, certo, non vedrà più i suoi figli, hanno ferito gravemente 8 persone, pensa alla durata della pena, invece di dire avete fatto una cosa orribile, spero che buttino la chiave. Ma vede che a quale punto siamo arrivati?
Sì, vanno in televisione.
Mattone, scusi, è roba che fanno purtroppo le famiglie criminali. Cioè, il caso. Però non riguarda solo i rom o i bubù.
E che vuol dire? Questo non diminuisce la gravità della cosa.
Ma non c'è dubbio. Scusi,
ma
la signora, lei si ricorda, dottoressa
Totorina, non ci sarebbe, non così.
Ma no, perché sono più furbi. Perché è furba la moglie di Totorina, a differenza di questi qua, è furba. Ma la famiglia di quei ragazzi,
cioè,
che
lei dice
sodomizzarono un ragazzino mesi fa a Napoli, difendevano il ragazzino che aveva sodomizzato.
Questo fa schifo a qualunque etnia appartenga, però esatto, che questa sia certa, che questi non pagheranno pegno, mi dà il volto.
Andrebbero puniti, andrebbe punita anche la sorella, la madre.
Ma forse la sorella, la madre, perché gli hanno, cioè voglio dire,
andrebbero
se la
puniti.
Cultura è questa, mi raccomando, tenete duro. Ma come tenete duro? Avete ucciso una persona,
avete
provocato una strage. Io rimango, e perché il padre che diceva di essere a bordo della macchina, ancora non ho capito
dice che era ubriaco, a bordo della macchina, in realtà non si sa bene se era a bordo della macchina o non era a bordo della macchina.
Guardi, cioè io mi stupisco fino a un certo punto, mi stupisco perché per mia fortuna sono lontana da tutto ciò dal 2008 e quindi questa roba me la sono lasciata alle spalle.
Però Simone, scusi dottoressa Samadone, c'è un elemento, io voglio capire, lei dice nemmeno i parenti di Totò Riina si sarebbero permessi di andare in televisione
a dire
questa roba, cioè si comportano peggio dei mafiosi in qualche...
Certo, ma è una cosa ignobile, è una cosa vergognosa, da sbattergli il microfono in faccia ad una che dice una cosa del genere, dagli due schiaffi immediatamente.
Due schiaffi,
scusi la mia reazione, ma proprio non è possibile.
Ma prima abbiamo sentito la sorella o la madre, prima, perché c'è la sorella, ma c'è anche la madre, sentiamo pure la madre, dice la stessa cosa, non ti preoccupare, tanto pigli solo 2 anni, così dice la madre, aspetta, perché quella prima era la sorella, adesso c'è la madre.
Figlio mio, non devi avere paura, non ti manca niente, rimani un po' di anni dentro, 2 o 3 anni, esci fuori, sei giovane.
Questo è l'atteggiamento, davanti alle telecamere.
Sì, guardi, una volta trovai una zingara alla quale chiesi, scusi, tutti questi oggetti d'oro, lei dove l'ha presi? Lei non mi rispose e mi disse, tu mi dovresti ringraziare, perché se io non ci fossi tu non avresti lo stipendio.
Perché?
Perché gli dà lavoro.
Perché io lavoravo come PM
perché si occupava di minori,
e
così.
Quindi loro mi davano da lavorare, quindi dovevo essere grata.
Ecco, però io voglio capire una cosa. Lei, con tutta l'esperienza che ha, si può arrivare a dire qualcosa che Parenzo sostiene che è criminalità, come un altro tipo di criminalità. C'è qualcosa in più rispetto? Perché gli italiani, non è che siamo tutti impazziti, siamo diventati razzisti. Che cosa hanno di speciale i rom rispetto agli altri come criminali?
Hanno la sfrontatezza.
La sfrontatezza,
la sfida nei confronti delle istituzioni, dire le tue regole mi fanno schifo, non mi interessa assolutamente nulla, e la riprova è quello che ha detto la madre e la sorella, che sono certe che questi qua, essendo minorenni, saranno 2 anni in carcere, quindi non ti manca niente, il carcere minorile tutto sommato è una passeggiata di salute. Questo è.
Allora, un'altra voce che le voglio far ascoltare, così la faccio incazzare definitivamente, è sempre dal campo rom dove è successo il casino, cioè di cui appartenevano questa famiglia, cui un'altra signora dice, mia figlia fa 10 figli, ma sentiamo.
Sono i miei figli, questa ragazza qua c'ha 10 bambini, 25 anni,
10 bambini per non andare in galera. La prendevano le volte che commettevo qualche reato, sì. Ogni volta che nasceva incinta, c'è questa legge che quando è incinta, insomma, non può andare in galera.
È vero questo che alcuni fanno, alcuni o molti, non lo so, fanno tanti figli per non andare in galera?
Ma guardi, loro fanno tanti figli sempre e comunque, se poi è pure utile per non andare in carcere, ben venga, ma insomma, voglio dire, questa è una storia vecchia.
Beh, c'è un caso che la signora Matone conosce benissimo.
Voi siete troppo giovani per ricordare, Sofia Loren.
Ma no, c'è un caso che lei conosce benissimo, ad esempio, della signora Franzoni.
La signora Franzoni. Appunto, che ha sempre usato i figli.
Quindi non andiamo nei campi rom.
Secondo Simonetta Matone, che non è nata al nord, Salvini è razzista o no?
Ma Salvini cavalca un'onda, Salvini fa il politico, quindi bisognerebbe riuscire a capire che cosa è quello in cui crede veramente e che cosa gli fa gioco, perché dire voglio spianare i campi rom e tutti dicono ah che idea meravigliosa, dopodiché come fai, cioè voglio dire che significa, non significa niente.
Significa che in sei mesi uno i campi rom li smantella. Mai e poi fatto. Ognuno si...
ho capito, ma ci sono i bambini, dove vanno questi?
Ho capito, ma si cercano il lavoro, cercano il lavoro come tutti gli italiani, cercano l'affitto delle case come tutti gli italiani, non ci può essere diversità.
Capito, ma lei questo non lo deve dire a me, lo deve dire a chi ci governa.
No, io voglio capire che cosa ne pensa lei, se anche lei spianerebbe i campi rom in sei mesi o no.
No, ma guarda, tra l'altro i rom sono bravissimi nel senso che capiscono immediatamente qual è la risposta delle istituzioni. Quando io feci quella benedetta operazione nel 1992 che portammo via con il medico capo della polizia a Parisi 27 bambini ridotti in schiavitù, glieli togliemmo tutti, arrestammo decine di persone.
Sì, oggi non si fa più, dice lei.
Per sei mesi i campi nomadi erano vuoti, ci sono le fotografie scattate
dall'alto. Allora lei mi sta dicendo che se uno, è feroce, se uno è feroce applica la tolleranza zero, lei sta dicendo.
No, non è feroce, applica la legge.
Ah, se uno applica la legge non succede più nulla, si mettono in riga, questa è la realtà.
Se ne vanno, qui non ci sono.
Benissimo, se uno non paga le bollette devi essere cacciato, perché a casa mia me la spengono la luce se non pago la bolletta. Se invece tu paghi la bolletta, spesso non la pagano perché è il comune che la paga. Però comunque se tutto è in regola,
convenzioni, certo.
Se tutto è in regola, anche loro si mettono in regola, forse. Va bene. Grazie. Grazie, a presto, grazie.
Arrivederci.
Ciao, ciao.
Saluti, saluti.
Ciao. Allora mi comunica Bonanno che ti vuole denunciare,
No.
Dopo quinta. Beh, hai detto che è un razzista. Ti vuole denunciare Bonanno. Ti vuole denunciare. Perché, scusa? Mi hai detto che è un razzista che istiga la violenza contro i rom. Che istiga la violenza contro i rom.
Assolutamente.
Cioè, ma io,
assolutamente.
Vabbè, allora ti denuncia. Qui c'è mia madonna, ti vuole denunciare.
Brrr, che paura. Brrr. Allora, ricapitoliamo un momento, 1 minuto e 40 secondi, come concordato con la redazione.
No,
Riccardo
non c'è
Poli,
ma non c'è nessuna cosa concordata. Laura, sei tu che
Marchesi,
te l'inventi. Non c'è nessuna
24,
cosa concordata.
È il direttore del Sole 24 Ore, dottor
Roberto
Napoletano.
Ma non è nulla.
Abbiamo concordato con Napoletano quanto segue. Comunicato.
Ma non è vero.
Un signore che si chiama Buonanno, che in televisione dice facciamoli uscire e diamo fuoco al campo, giocando sull'equivoco del fuoco che fu impiegato in epoca nazista.
Vabbè, dai, forza.
È evidente che fa riferimento, che è evidente che è una frase razzista.
Vabbè, sto dicendo quello che è successo.
Lui ha detto che i rom sono la feccia dell'umanità. Lui lo ha detto.
Lui ha detto che è razzista.
E
appunto.
Questo per me è razzismo. A
Filippo
casa mia,
da Firenze.
Dire
vabbè,
che i rom sono la feccia dell'umanità.
Un milione
razzismo.
Ti vuole chiedere. Un milione di euro ti vuole chiedere.
Brrr,
un milione.
Manco li ho.
Cerca di venderti la casa subito.
Brrr.
Filippo da Firenze.
Non ho case di proprietà io.
Appunto.
Buonasera.
Filippo, vai.
Buonasera, Cruciani, a tutti quelli che ci ascoltano. Ti rubo solo pochi istanti.
Vai.
No, velocissimo. Volevo dire, io a queste ultime regionali ho votato Lega.
Sì.
Ma quello che mi ha convinto a farlo non è stato ascoltare Salvini.
Sì, e che cosa?
Ascoltare Parenzo. Buona serata, ciao.
Ottimo questo qua. Praticamente ho votato Lega grazie a Parenzo, giusto?
Giustissimo. Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao. Pubblicità, ciao.
Sarà contento Salvini allora.
Pubblicità.
La Zanzara.
Allora, 800 24 00 24, Francesco da Napoli. Francesco da Napoli, vai.
Buonasera, ci siamo?
Vai, vai, dimmi.
Ma dimmi una cosa, io non posso dire più, e gli zingari intorno un poco splendente, oppure prendi questa mano zingara, devo dire per forza prendi questa mano rom.
Ah, tu dici perché qualcuno sostiene che non si possa usare la parola zingaro, zingaro. Ma è una cazzata, io lo uso quanto mi pare, uso anche la...
Ma il razzismo non è quello, il razzismo è quello che fai tu, Cruciani, tu gli hai la possibilità di parlare alla gente, tutta sta gentaglia che si scaglia contro gli zingari. Prima ha parlato, non so, quello era un magistrato, non si vergogna delle parole che ha detto.
Perché? Che ha detto sto magistrato?
Non mi... Allora, già innanzitutto, io ti volevo dire una cosa, però deve essere serio. Se viene un ragazzo che ti dice che ti vuole fare il giardiniere a casa tua, sì, di un campo zingaro, tu lo prendi.
Ma a me non mi interessa, io, non è che prendo la gente a caso per fare il giardiniere a casa mia. Cruciani, se qualcuno...
gli unici che si fanno male sono proprio loro in prima persona. Io per l'amor di Dio, no, a me non mi piace Parenzo perché certe volte sembra che istiga anche lui, no? Ma ti rendi conto che trasmissione che stai facendo, Cruciani? Tu dai voce a Bonanno, dai voce alla peggiore gente.
Beh, allora qual è il problema? Non ho capito. Noi diamo voce anche a tutti, persino a te.
Tu incentivi il razzismo.
Io che faccio?
Tu incentivi il razzismo, Cruciani.
Ma non rompermi i coglioni con queste stronzate.
Ma io ti rompo il culo, scemo, i coglioni.
Ma stai tranquillo.
Io ti rompo il culo, cretino.
Ma devi stare calmo, innanzitutto.
Ma tu devi stare zitto.
No,
non
cominciare a sbroccare. Devi
tu
stare calmo.
Io non sbrocco,
Allora, prenditi una camomilla. Prenditi una camomilla.
Io non istigo. Io sono bello calmo.
Ah, ti sei fatto una canna. Ti sei fatto una canna.
Sì, tu hai letto.
E di che cosa? Che tipo di canna ti sei fatto?
Erba calabrese, che è la fine del mondo.
Erba, no, ma interessante questo, fermi, un minuto e 40 di tempo, fermi tutti. Allora, erba calabrese,
che è la fine del mondo.
Ma che vuol dire erba calabrese, scusa, fatta in Calabria?
Come?
Fatta in Calabria?
Sì, cannabis protecta, fatta in Calabria.
E quanta te ne sei fatta oggi?
Allora, io sono asmatico, me ne devo fare due, una di mattina e una qua dopo che mangio. Perché sono asmatico.
Ah, per cui non sei uno sovraeccitato, diciamo, sei uno...
No, per l'amor di Dio, sono il massimo della calma.
Ma mai detto che sono istigo al razzismo? Mi hai fatto incazzare, amico
no,
mio.
Mi dispiace, ti spiego perché, no. Io ti dico una cosa, io sicuramente sono diametralmente opposto a come la pensi politica tu, però c'è un figlio di puttana che sa fare il giornalismo. Quando hai tirato fuori a quel signore che si voleva suicidare, un politico ti meritava un premio. Però nel momento in cui, no, quando tu dai, fai parlare a tutta questa gentaglia, sempre che godi, Cruciani.
Senti, tu amico mio, Francesco, io faccio il mio mestiere e questa conduco una trasmissione radiofonica, qui non siamo a scuola, capito? Cioè non è la scuola, non è l'insegnamento, non sono le orzoline, non è la scuola pubblica che deve dare insegnamenti così super partes, o comunque deve essere anche a modo nell'esprimersi. Questa è una trasmissione radiofonica in cui la gente parla, in cui si affrontano problemi reali concreti.
Nel giro di 20 anni dei nomi si era passato prima che si esaltavano nella vita boemienne, e mo invece come visto che
io non ho mai esaltato la vita boemienne dei nomadi, amico mio, mai.
Scusa,
mai.
Senti, ma tu lo sai, no? tu conosci bene la storia, tu sei documentato, tu lo sai che molti rom scappano dall'Ungheria perché li prendono davvero con le ruste e gli buttano il fuoco.
Ma va benissimo, per carità, ma sì, so che in alcuni paesi sono trattati e sono perseguitati molto male, ma io, Francesco, io lascio parlare tutti, dai nazisti ai comunisti, da quelli che vogliono bruciare i rom a quelli che invece sono per i mediatori culturali, come dice Parenzo, per cui figuriamoci, non è quello il problema. Ma io vorrei capire una cosa, caro Francesco, dopo queste due canne al giorno, tu che fai di mestiere?
Vendo pesce, ci vendolo.
Vendi pesce? Ma qui mi risulta. Qui mi hanno scritto suono al piano bar.
No, era perché per poter entrare da te, perché uno deve dire una cosa per un altro. No?
Ma chi cazzo te l'ha detto? Se mi dicevi che facevi il pescivendolo, te chiamavo pure prima. Ma che dici, Francesco? Che dici?
Ma io faccio il pescivendolo, e ti dico una cosa, credimi, Cruciani, ma credimi davvero. Io ho una figlia che insegna all'elementare, insegna 5 bambini rom. No? A me è chiaro che ho delle cose. Però a volte istigare gratuitamente. Ieri c'è stato un bastardo figlio di puttana a Napoli che ha buttato a terra 2 carabinieri.
Bravo, l'ho detto prima in apertura, esattamente questo ho detto.
Ma che c'entra? Ma Francesco, che c'entra? ma che c'hai? Ripigliate però. Duro che sta tossendo.
Cruciani, si sta scaricando tutti sugli ultimi. Questi hai perfettamente
Francesco,
ragione.
Nessuno dice che i rom sono il principale problema italiano. Non è che risolvendo il problema dei campi rom stiamo tutti meglio.
Lui ti sta dicendo che appoggio reale. Ti ha citato quella notizia che avevo letto anch'io, cioè che appoggio reale c'è stato un incidente stradale. Bravo, è una cosa giusta che hai detto.
scusa Parenzo, ma nel momento in cui secondo me una città civile, un paese civile, si vede dei campi attrezzati anche, io penso che una cosa, in Italia non sono tanti nomadi, se vengono distribuiti sul territorio nazionale c'è più una forma di integrazione, se non ce li portiamo.
Ma Francesco, io voglio capire, tu ti sei fatto l'erba calabrese, giusto?
Sì.
Ma che c'ha di speciale questa erba calabrese? Che un sacco di gente adesso mi sta chiedendo.
Perché adesso c'è questa chimica sintetica che viene importata dall'Olanda, no?
E invece?
E invece questo qui è naturale.
È naturale, ma tu, ma è legale? Tu che c'hai?
No, non è illegale, ma non è illegale, ma figurati se la legalità. Però ti faccio un esempio.
Ma a me non me ne frega niente, fai benissimo a fumare l'erba, se non ti fa bene.
Non è
cioè,
legale.
A te ti fa bene.
Sì, 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 mi aiuta tanto, tanto, tanto per... Mia figlia mi prende in giro, mi dice, al momento sei nonna ancora fumi. Comunque mi aiuta tanto. Però è illegale pure vendere tonne. Sai che se ti conviene meglio vendere droga che non vendere tonne?
Perché?
Se ti prendono con un tonno ti arrestano. Grazie al signor Salvini e grazie ai signori della Lega.
Perché?
Hanno venduto le quote nostre, hanno fatto il cambio a Bruxelles, va bene, questa è tutta un'altra trasmissione. Comunque no, la legalità non è che sempre se uno sembra rispettare le regole, ancora eravamo i tempi Franceschello Cruciani.
Vabbè, comunque Francesco, sei il numero uno, ciao, traffico. Ciao.
Le strade in diretta saranno anche utili.
C'è il traffico.
Mamma mia, no, il traffico. No.
Sono una boiata pazzesca.
Traffico,
no.
Fate qualcosa, vi prego.
La Zanzara.
Allora, caro Davide, ogni tanto mi leggo, intanto continua questo specie di rimbombo che ho dall'inizio della trasmissione, spacco tutto fra poco. Stavo leggendo con un certo interesse questa mattina la storia di questo ragazzo, no, che è morto in gita.
Quello
a Milano,
di Padova, ragazzi,
sì, quello di
Padova.
Un professore, uno dei professori che erano presenti
alla gita. E l'omertà che c'è in quella
sì,
storia.
Sì, probabile omertà da parte dei ragazzi, dei compagni, sì. Uno dei professori ha stilato una relazione su questa gita che hanno fatto. E indovina che cosa ha scritto? Ha omesso l'incidente, perché forse è giusto così, è naturale così. Con sincera partecipazione ed entusiasmo, la classe ha contribuito al buon esito della visita all'Expo di Milano nei giorni 9 e 10 maggio. Capito? Con sincera partecipazione ed entusiasmo. Il professore di disegno e storia dell'arte. Cioè, tutto bene, una gita in cui la classe ha partecipato con grande,
no, forse per
con
spiegare,
grande entusiasmo, con grande partecipazione.
No, ma forse è per dire che in quel, forse è per dire
niente,
che non
no.
C'era nessun contesto che potesse presagire al fatto
non lo so, ma è una
che il ragazzo
comunque,
è vittima di bullismo.
Uno
è per no, io su questo però.
Ma uno è morto, non puoi scrivere nella relazione che la classe ha contribuito al buon esito alla visita all'Expo. Non c'è stato nessun buon esito, è morto una persona.
Ma non c'è ombra
e allora
di dubbio.
Basta.
Forse...
Ma perché vai a specificare? Ha fatto una cazzata, punto.
Gli hanno chiesto di ricostruire il clima, le cose di quei giorni.
Assolviamo pure questo, dai.
No, ma io non voglio assolvere nessuno,
assolviamo
non,
anche
non
questo,
mi interessa,
dai.
Non assolvo ad esempio quei compagni di scuola.
Questo è un altro discorso.
No, no, quello è il discorso,
ma no,
vero,
ma
l'appello dei giudici,
fare...
l'appello dei genitori del ragazzo morto.
Ma
che
perché
detto qualcuno...
entri in un altro contesto? Stiamo parlando del professore, ma perché
il
devi
professore
allargare?
Il professore ha fatto una relazione
ha scritto
in cui
una cazzata, punto. Non era il caso di scrivere che c'è stata una bella visita
perché
all'Expo, punto
il professor
e basta.
Pepe, perché mi chiami professor Pepe?
Radio Padania, sentiamo cosa succede.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti.
Ascoltatori controvenditti.
Senza dubbi né ripensamenti.
È vero. Ma lui che lavoro ha fatto? Se non era per il PC ancora stava all'angolo delle strade col cappello in mano. Ma che vada a stendere quell'animale, quel tamaro del Congo Belga, li va a chiedere agli altri dove prendono i soldi. Ma dove li ha presi lui? Dal Partito Comunista e da Mosca li ha presi. Perché se non era per quelli, ripeto, stava col cappello e stava con la chitarra, murtaci tua.
Però devo dire che non è male questo ascoltatore.
Barbari, sì.
Oh, poi tra l'altro non è che
barbari,
Benditti
dai, barbari.
Non è che ha preso i soldi dal Partito
appunto,
Comunista, cioè
appunto.
Era comunista. Era del Partito
cosa
Comunista.
Vuol dire che era comunista?
Votava comunista,
ma
lo diceva.
Anche Gino Paoli.
Sì,
è
ma
stato...
chi se ne frega? Non è
che,
questo
che
il punto.
Cosa vuol
non
dire?
Ha guadagnato nulla dal Partito Comunista. Se faceva canzoni brutte, nessuno se lo inculava.
Appunto, ma che c'entra?
Ma io non lo sto assolvendo, sto dicendo che mi è piaciuto.
Fa ridere perché
è
un barbaro
romanesco. No?
Cioè,
che
ma perché sono barbari, certo, i barbari.
Ancora.
Cerchiamo veramente di stare attenti e non facciamoci prendere da tutto quello che ci dicono anche lo stesso Venditti o quelli di Radio 24. i due piedi della lì che si rincorso per strada gli dona. Non fammi dire altro.
Ma chi è questo coglione?
Viale Monterosa 91.
Esatto, chi è questo coglione
oggi
che ha chiamato?
Oggi ci beccate tutte e due. Ci trovate tutte e due oggi.
Chi è questo deficiente che ha detto se quei due dalla Zara? Che c'entriamo noi con Venditti, con quello che dice Venditti? Non ho capito. Ma è impazzito completamente. La gente è matta. Varin. Ci mancava Varin.
Professor Varin. Vai. Professore.
Caccia oltre il fiume. Stamattina ho fatto il pieno alla mia ruspa. Oh ragazzi, 100 euro di pieno di diesel perché la mia ruspa beve alla grande, eh? E beh, d'altronde in questi minuti sono in uscita da tutte le caserme del nord decine di ruspe a caccia di immigrati cattivi.
Servi di Roma fuori.
E vabbè, questa qua è la ruspa.
Tutto esaltato, eh.
Ancora su Venditti, vai.
Ma c'hai rotti i coglioni e basta. Venditti è uno dei pochi artisti che nei suoi concerti diceva di votare Rifondazione Comunista. A Venditti, fuora di Bal, canta, non partecipare ai talk show, canta.
Adesso uno sarà padrone di andare a un talk show e dire la sua, cioè altrimenti Varin è un mondo brutto.
Però,
questo, ma
perché dialoghi con Varin? Cioè, è con l'ominide è difficile.
No, adesso,
ma non lo so.
Ancora.
Fai vedere quanto. Cioè, ti fai un bel concertino, pugno alzato, quello che vuoi, dici vota Rifondazione. Ma non rompere i coglioni a Ballarò, dai. Se no non ti lamentare che dopo qualcuno ti dice qualcosa, se tocchi Venditti muori. Non toccate Antonello Venditti. No.
Senza dubbi né ripensamenti.
Tu lo sai che secondo me Barin è talmente saltato dal fatto che lo blobbiamo di continuo.
Sì.
Che ormai è una specie di macchietta.
Sai che io più se ogni volta che sento questa rubrichetta
però mi piace, però
voglia
mi piace
di mangiare del kebab.
Ah, tra l'altro il kebab il TAR ha sospeso l'ordinanza di Bitonci che vietava
di
Bitonci, il sindaco della tua città Padova, sì, è Bitonci
si chiama.
Sì, ma dovrai fare i conti con Bitonci quando diventerà ministro, perché diventerà ministro prima o poi del governo Salvini.
Beh,
è chiaro, sì, sicuro.
Scappo. Vado in Angola.
Vabbè, comunque,
vado in Birmania.
Ha sospeso, ha cancellato in sostanza l'ordinanza che vietava l'apertura dopo le 20 dei locali etnici intorno alla stazione.
Sì, è il TAR, tribunale.
Devo dire la verità, nonostante io sia abbastanza bitonciano,
ecco, sì, vabbè,
mi sembrava una puttanata.
Mega galattica. Tant'è che abbiamo perso il comune di Padova, ha perso tempo, persone che hanno scritto questa delibera idiota, tribunali,
anche la carta
sprecata, alberi massacrati, alberi che vengono uccisi per scrivere le delibere di Bitonci. Beh amici miei, Bitonci si è fermato. Fermate Bitonci, una ruspa.
È bastato il TAR.
Ci voleva la ruspa per Bitonci.
È bastato il TAR, in questo caso è stato utile.
Molto utile, l'unica volta il TAR, poi si farà appello al Consiglio di Stato. Vedrai, perché ci sono i due gradi di giudizio anche nella giustizia amministrativa. Vedrai che Bitonci farà appello, se poi non ha niente da fare.
Adesso fa il sindaco di Padova, dai, su, dai. Adesso lo stai dipingendo come nulla facente, cioè è uno che dai, su.
Nulla facente, non lo so. No, perché purtroppo fa. Cioè, quel poco fa danno.
Ma no, non è vero.
Quel poco che fa
commette
danno.
Qualche errore come tutti gli esseri umani, dai, su, non è mica perfetto, Varin su di me, mi dicono che ha detto qualcosa anche su di me.
Guardava. Cruciani ha espresso ufficialmente un amore sviscerato verso il sottoscritto. Cruciani, mi dispiace, ma non sei il mio tipo, hai capito? Non me lo fai diventare abbastanza duro politicamente. Per me ci vuole qualcuno ancora più tosto, ok? Vai con Parenzo, stai con Parenzo, vai con Linus,
Fai vedere quanto è bella.
Ma guarda Varin, se c'è io credo che tra Varin e un qualsiasi altro uomo sulla terra, credo che tu sei l'ultimo che io posso cui mi posso avvicinare, l'ultimo, anche fossi omosessuale, credo che tu sei lontano mille miglia dal mio saresti lontano mille miglia dal mio ideale di uomo. Marco da Roma, vai.
Buonasera.
Dimmi Marco.
Io ho avuto la sfortuna di trovarmi in via Battistini, ho attraversato la strada un minuto prima della tragedia, sono un testimone oculare dell'incidente, ho visto le persone volare a 2-3 metri d'altezza davanti a me.
Povero.
Non ho mai assistito a qualcosa del genere.
Terribile, terribile.
Volevo dire a Parenzo, alla Boldrini, a tutti quelli che difendono i Rom, poi non ne farei nemmeno una questione di etnia, perché tragedie del genere sono successe anche con i italiani.
Beh, appunto, allora?
In altre circostanze, però cioè, al pentimento di queste persone finte io non ci credo, perché non è vero che sono scappati per la paura di essere linciati.
Sono scappati perché sono dei criminali. È semplice,
ma questi sono scappati
perché sono criminali,
perché volevano scappare.
Certo, perché sono dei criminali, certo.
Se voi aveste visto quella macchina lanciata a oltre 100 km orari,
non c'è dubbio, terribile.
Una strada trafficatissima dove questi disgraziati attraversavano con il verde. Io
criminali.
L'ho attraversato un minuto prima. Non è possibile, se tu ti rendi conto e sei una persona che ha sangue nelle vene di quello che hai fatto, non puoi non fermarti, inchiodare
non
la macchina.
Non c'è dubbio, criminali, criminali.
Sono con dei corpi sul cofano della macchina.
Ma non c'è dubbio.
E un altro sul tetto che poveretto cercava di...
No, ma io non ho mai difeso questa porcheria. Ho sempre detto che questa gente è gente criminale.
Ed è anche gente inutile. Perché nel 2015, io sono d'accordo con Cruciani e con Salvini, questi devono pagare le tasse e trovarsi una casa. Mi dovete spiegare a che serve la cultura rom, perché devi essere un uomo.
Ma...
quindi c'è, devi stare nelle baracche, non, te ne vai sull'isola di Pianosa da qualche altra parte e non rompi l'anima alla società civile, perché in democrazia la tua libertà finisce dove inizia la mia. Questa gente deve vivere.
Sono situazioni di degrado, non è che esiste una cultura rom legata a queste cose.
Esiste una cultura rom,
esiste, ma non è questa.
Allora, la cosa che vuole dire l'ascoltatore che ha assistito,
ma il degrado è degrado,
molto,
ragazzi,
è molto semplice.
Fare,
tu non puoi ridurre tutto a degrado, il degrado esiste.
Ma è certo che è così.
Allora,
ma anche in Francia, nelle periferie. Guarda cos'era successo in Francia anni fa.
Scusa, ma perché la gente è così incazzata?
Ma perché
l'ha spiegato prima la Matona?
Ma
così
quando era ministro degli interni, cosa fece in Francia?
Anche gli italiani sono arroganti.
Ma in Francia scoppiarono le banlieue
anni
fa.
Cosa cazzo c'entra la Francia?
E Sarkozy che disse
cazzo c'entra la Francia adesso?
Per dire che il degrado esiste in tutto il mondo.
Vabbè,
purtroppo.
Allora, Marco, è uguale. Il degrado, i Rom sono inseriti da Parenzo all'interno della parola degrado. Non c'entra niente.
Sicuramente.
E evidentemente non è così. È chiaro che non è così, Marco.
Che vi devo dire? Io sono scioccato da 5 giorni,
ma questo lo capisco.
Sono ancora a casa con la mia famiglia, per altri non è successo questo, però non si può stare in balia di queste persone.
Ma non c'è dubbio, va bene, ma io questo lo capisco.
Fermi tutti.
Monellacci.
State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara.
Ragazzi, veramente stiamo messi male, siamo alla frutta. Pretty soon now, you know I'm gonna make a
comeback. Allora, c'è stata, Parenzo, se non mi sbaglio, molta tensione, non so dove, in qualche quartiere di Roma, dove...
Boccea.
Sì, perché? Che è successo?
In via Battistini.
Perché?
Due manifestazioni non autorizzate, un sit-in dei signori di Casa Pound, dei signori dell'estrema destra di Casa Pound davanti al campo Rom.
Sì.
E dall'altra alcuni centri sociali che hanno protestato.
Aspetta. Allora, succede questo. Insieme ad alcuni comitati di quartiere, Casa Pound organizza una manifestazione non autorizzata, certamente davanti ai non so nemmeno se bisogna chiedere l'autorizzazione per fare un sit-in davanti ai campi Rom. Secondo me no.
In democrazia funziona così.
Secondo me comunque
non è secondo
però
qualcuno.
È legittimo.
La questura ha detto che era manifestazione non autorizzata.
Benissimo. I signori,
perché ci sono anche ragioni di ordine pubblico. Cioè,
sì,
se un Cruciani e Parenzo fanno una manifestazione contro Andro Mercù, uno chiede l'autorizzazione, dice voglio mandare a quel paese.
D'accordo.
E chiede l'autorizzazione.
Benissimo. Hanno fatto male a non chiedere l'autorizzazione. Sit-in, d'accordo. Allora, queste però
davanti al campo Rom.
Bene. A un certo punto sono intervenuti contro quella manifestazione, contro i signori dei centri sociali.
Allora, tu capisci a che cosa siamo arrivati ormai?
No, ma sei in mezzo alla follia.
Capisci a
però,
quanto...
Che cazzo c'entra? Perché i centri sociali devono andare a rompere i coglioni?
I centri sociali vedono la responsabilità di quel che fanno. Ma i signori di Casa Pound, che usano i comitati di quartiere per andare a protestare davanti a un campo Rom per i fatti che sono accaduti, cioè, tu capisci ormai a che livello di barbarie siamo? Tra l'altro, la questura dice trovato borsone con mazze di legno. Ale, continuiamo così.
Di chi?
Ma non
di chi?
So se
di chi è.
Ma io non mi per me se sia
fermi tutti però.
Sociali.
Fermi tutti, fermiamoci un attimo, rilassiamoci un attimo. È con noi, ha fatto un annuncio pazzesco, forse lo farà. È Efe Ball. Ciao,
buonasera
Efe.
A tutti, buonasera a te, buonasera a Parenzo. Tra l'altro, io sono andata appena, sono tornata appena da Istanbul.
Che sei andata a fare?
Le ruspe, perché lì in Istanbul, in Turchia, le ruspe costano di meno. Allora volevo regalare, siccome non ho anche problemi con il fisco in Turchia, volevo regalare qualche ruspe a Salvini, in modo che uno guido io, uno guida lui, magari uno guida Maroni, e andiamo a pulire queste zone di campi rom tutti insieme.
Cioè, tu,
anche
non ho capito,
con i ragazzi di Casa Pound.
Tu andresti? Beh, con i ragazzi di Casa Pound magari.
Io ci andrei. Io
beh, con i ragazzi di Casa Pound ci andresti tu a fare una bella, no?
Con i ragazzi di Casa Pound, anche di quelle di lei. Ci andrei,
ma fatti mettere in mezzo dai ragazzi di Casa Pound, da quelli della Lega, amica mia.
A me mi piacciono, cioè, adesso Parenzo ho sentito, ma scusami, loro quando fanno tutto il danno che fanno, rubare, graffiare la macchina, ricattare la gente in stazione centrale, dappertutto, quando cammini con cane, quando vai al supermercato, mi chiedono qualche permesso dal comune se possono fare tutte queste cose qua, pur qualcuno deve andare lì a gli dire che devono essere anche loro un pochettino più rispettose.
Beh, siamo la ruspa,
guarda, mancava la trasco, la ruspa adesso, guarda.
La transi...
Nel grande circo della zanzara mancava solamente la transco, la ruspa. Bastava la trans, bastava la trans già
detto. Prima hanno parlato in televisione che in Italia a questi campi rom sono stati spesi più di 780 milioni di euro negli ultimi anni. Cioè, qualcuno anche potrebbe dire cosa stanno facendo lì.
Senti, io non ho capito una cosa, calmati un attimo, Efe. Dunque, tu, diciamo, le ruspe in Turchia costano meno, davvero?
È una battuta, io sono andato per Ponte di 2 giugno, ma comunque vorrei, se mai,
cioè, tu andresti, tu guideresti una ruspa dentro un campo?
A me mi farebbe molto piacere. Se non fosse un reato uccidere una di queste persone, io ucciderei tutti.
Cioè, che i rom, dici?
Non i rom. Allora, io non vorrei dire rom o
come hai detto, se non fosse un reato, uccideresti qualcuno.
Uccidere tutte le persone che danno fastidio e creano disagi in questo paese.
Beh,
se vengono da qualsiasi parte del mondo, che quelli che sono, che possono essere rom, possono essere turchi come me, possono essere anche
italiani.
Sì,
oltre la Lega, oltre la Lega,
da un paese,
problemi nella vita.
La Turchia non è che sia propriamente un paese democratico e liberale.
Guarda, in Turchia abbiamo 3% di crescita, c'è di tutto.
Ma cosa
di più. Io
c'entra?
Sono appena stata, nessuno mai mi... non ho visto neanche uno che pulisce le finestre e chiede soldi, non ho visto tutto il disordine, non ho visto di campi rom in centro di città, ti assicuro.
Cioè, non esistono campi rom, in Turchia non esistono campi rom.
Allora, in Istanbul, dove sono andata adesso, non c'erano campi rom, con tutto il rispetto, non come Roma, che è una delle città più belle del mondo, dove però, appena fuori dal centro tu vedi tutti questi campi rom anche sotto...
Scusa, posso chiederti, Efe, posso chiederti cosa sei andata veramente a fare a Istanbul? Sì, sicuramente sei tornata a casa, però mi dice una vocina che sei andata a fare qualche cosa a Istanbul.
No, allora, ho visto un dottore di estetico, ho parlato con lui, ho fatto un po' di shopping, e dopo 3-4 anni che non ci andavo per il ponte di 2 giugno, ho voluto un attimino divertirmi andando fuori dall'Italia. E
hai fatto le punturine? Hai fatto le
punturine? No, già faccio da tanto tempo, io ho 38 anni, tu hai visto le mie foto, sembro una bambina di 25, Cruciani.
Sì, lo so, ho visto.
Non fumo, non bevo, poi continuo a amare Salvini, quindi con questa idea che dovrei portarlo un giorno a letto, dovrei curarmi molto 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 bene, cioè dovrei essere sempre come un
video. Però a lui non piacciono i trans, a lui non piacciono.
Ma tutti dicono così, guarda, ci basterebbe due cocktail con un po' di alcolici in più e cambia tutto.
No, tu dici così. Ma tu sei sicura, Efe? No, io non ho capito una cosa. Sei sicura che gli piacciono i trans?
Ma io l'avevo detto, ma guarda me, guardi le mie foto e guarda Elisa Isoardi. Cioè, ci somigliamo o no?
Non è che mi faccia un favore.
Aspetta.
Capelli rossi, lunghi, alte, tutte e due sono abbastanza formose, cioè... Abbiamo un piccola diversità di patologia, ovviamente, ma il resto
avete un
io
dettaglio
ci
diverso.
È un dettaglio diverso. Diciamo, lei c'ha la patonza e tu c'hai l'uccello.
Salvini ha già due figli, magari sarà già stufato di certe cose. Questo dettaglio piccolo potrebbe essere pure anche una cosa bella.
Divertente.
Tra l'altro, sempre parlando di Lega, io l'11 vado a Modena per parlare con i giovani di Lega, per farli
capire. Scusa, ma non avevi detto, scusa, non avevi detto che un po' ti snobbano quando vai ai gazebo quelli sulla prostituzione, o no?
Allora, sì, in effetti non ci vado più, perché li
perché?
Capisco.
Ti pigliano per il culo, che fanno?
Ma no,
che...
no, no. Allora, li capisco, capisco un po' tutti quelli che magari non gli piaccio, perché io faccio una vita in cui, una vita non molto semplice da accettare, nonostante che ci vado con un paio di jeans, nonostante che ci vado, sì, insomma, modo molto naturale, molto casual, ovviamente c'è qualcuno che dice ma cosa cacchio fa questa qua, viceversa.
Ma anche i dirigenti della
che
Lega,
io faccio le pubblicità con loro, nonostante che io metto affissioni, affissioni vengono tagliate perché dici che te Lega Nord, o piuttosto ricevo qualche messaggio, sms, anche email dicendo ma Efe, ma Efe ti accetto in tutto, però perché tieni la Lega? Cioè mi dicono, mi criticano in modo incredibile. Vabbè, quindi io comunque tengo la Lega, mi trovo molto bene, ho tanti amici nella Lega.
Però scusami,
adesso
Efe,
anche, vado anche a Pontida il 21,
ah,
credo.
Beh, quello,
però,
è buono, quello è buono, quello è buono, voglio guarda, andare a Pontida, quello è è una per la prima volta un transessuale a Pontida, questo sarebbe il massimo. Che cosa vuoi fare a Pontida? Cosa vuoi fare a Pontida?
Normalmente non bevo nulla, magari comincerò a bere già qualcosa che mi ubriaco subito. Il resto si vede, tanto mi hanno detto,
diciamo,
che
verità, vado a Pontida e la do gratis, sì, facciamo così, vado a Pontida e la do, e la do gratis. Beh,
allora posso dire una cosa, chi c'ha più di 22 centimetri, bel ragazzo, muscoloso, carino, moro, do gratis. Ma no, a parte anche fuori di Pontida.
No, bene, no, però non ti buttare via così. Non ti,
saldi,
non ti buttare via così. Ma so che hai fatto pure una cosa fotografica. Hai fatto un concorso fotografico. Ti hanno mandato. Quante foto ti hanno mandato?
Tantissime. Io ce l'ho più di 800 messaggi da leggere su WhatsApp. Quel messaggio sul Facebook, ormai un pochettino in giù. Ma se lo replico, se io condivido di nuovo, mi arriva.
Scusami, Efeso. Che cosa chiedi? Che cosa chiedevi? Che cosa chiedevi?
Cruciani, ho 38 anni, sono single da 10 anni, ho pubblicato sul Facebook, sul Twitter che sono sana perché io faccio sempre il mio tempo.
Allora?
Chiedo un ragazzo bello, dotato, moro, alto, probabilmente vorrei preferibilmente che non fumasse, così un macio.
Ma scusa, ma tu non hai chiesto?
Che mi farebbe un po' più sodare le chiappe facendomi fare dei movimenti particolari nel letto e non solo.
Scusi signora,
ma scusa,
posso
ma
ricordarle?
Era una richiesta, aspetta, era una richiesta di fidanzamento. Aspetta, aspetta, Efe, stai tranquillo, ma tu era una richiesta di fidanzamento oppure per trovare un uomo oppure così?
Allora, io di questo punto di vista sono molto uomo, non mi basterebbe solo un fidanzato, vorrei dei diversi fidanzati, insomma non mi basterebbe solo uno, però lo so che italiani, anche questi ragazzi così belli e giovani, ci sono anche tanti dotati, vorrei conoscere con il tempo uno per uno, perché no?
Vabbè, comunque io ti voglio chiedere una cosa, ma è vero questo fatto che tu potresti, se candidata, rinunciare alla tua carriera o no?
Ma certo, ho 38 anni, Cruciani, non
cioè,
sono
ti sei
mai
rotta
stata
le
ti
sei rotta le scatole di fare la zoccola, questa...
ho sempre sognato una vita normale.
E per cui,
credimi,
facciamo questo appello a Salvini, dai.
Volevo aprire un negozio e poi ho avuto tutti questi problemi con il fisco, che oggi mi ha chiamato il mio avvocato Marco De Giorgio e ha detto guarda, domani passi di qua perché probabilmente a Cassazione è successo qualcosa in cui tu hai già vinto la tua causa, se è così io ho questa
quanti soldi foglio, chiede il fisco?
Quanti soldi? E metto dappertutto, prendo assistioni sul Facebook.
Quanti soldi chiede il fisco?
Sono in circa 700.000. Ma quanto? Sono in circa 700.000.
Senti, no, però io voglio capire una cosa. È vero che tu
totale, ormai non ho più un conto corrente qui, non ho più niente.
E dove ce l'hai?
Non riesco a mettere neanche una catena oro. Non posso. Ho paura, mi vengono fissazioni che magari quando cammino in giro la finanza mi fa. Oggi sono tornata da Istanbul in aereo, cioè insomma, Malpensa, c'erano tutti questi finanzieri davanti di me. Ho detto, oddio santo. Poi ho detto, vabbè, non ho niente. Quindi allora alla fine mi hanno fermato, ma sono stati molto gentili. Siccome mi conoscevano, mi hanno complimentato, hanno parlato con me, non mi hanno, non lo so, aperto la valigia per vedere chissà che cosa, tanto lì avrei detto, ma scusi, io, nel mio caso non porto più niente.
Che c'avevi?
Italia,
qualche vibratore? Che c'avevi?
Non ho bisogno di vibratore, Cruciani. Grazie al cielo c'è sempre qualcuno che mi offre,
ho capito. Allora Efe, però facciamo questo appello finale prima di lasciarci stasera.
Ma Cruciani, hai visto in una rivista con una biondina?
Sì, adesso non approfondiamo questo.
Hai capito? Come non approfondiamo? Ma scusa.
Non approfondiamo.
Ma come
questo.
Non approfondiamo? Ma scusa, ma chiedi
non
alla signora.
Non approfondiamo.
Altro, io rispetto. Per il 22 sono state invitate anche alla festa di Dagospia.
Pure, ci vedremo, ci vedremo. Il 22 giugno alla festa di Dagospia a Milano. Però io ti voglio chiedere una cosa. Facciamo un appello finale a Salvini. Se tu mi candidi al Comune di Milano... io rinuncio, se vengo eletta consigliere comunale a Milano, rinuncio alla, alla strada, in realtà no, perché non si è mai andato in strada, rinuncio al mestiere di prostituta. Diciamolo chiaramente, avanti, facciamo questo appello.
Io prometto, se un giorno Salvini mi offrirà un ruolo, una vita normale nella politica o anche nel comune, così rinuncio di fare la prostituta. Questa mi farebbe molto onore, ma... e sono molto seria.
Ma non ho capito, ma
cosa.
Perché dobbiamo auspicare adesso? Perché gli voglio bene?
Vuole, non vuole più fare, lo sai che si
ma
guadagna poco.
Dobbiamo farla
sai che si guadagna poco a fare il consigliere
ma
comunale?
No, no, no. Io non ho mai avuto crisi nella mia vita, ti assicuro. Ma non adesso perché sono molto conosciuta, ma anche prima ero sempre così.
Ho capito, ma si guadagna poco. Invece tu guadagni tanto a fare la prostituta, scusami.
Ah, sì, sì. Io guadagno tanto per fare le prostitute, insomma, volevo dire questo.
Ma
che
quanto guadagni? Quanto guadagni all'anno per fare la prostituta?
L'anno credo 180-200 mila.
Tutto in nero? Tutto in nero?
Tutto in nero, non è
200.000 all'anno, 200.000 all'anno manco.
Non è, se faccio un'operazione di estetica, per esempio il naso, per un 10-15 minuti, 15 giorni non lavoro, piuttosto il seno.
Cioè manco Renzi guadagna 200.000 euro
all'anno. Queste cifre qua, come?
No, dico neanche il presidente Renzi guadagna 200.000 euro.
No, veramente il presidente della Repubblica napoletano guadagnava 2,40, io ero vicino a lui.
Lo so, 200.000. Va bene, Efe, allora se mi candido, se entro in politica, diciamo una cosa concreta.
Se grazie a Salvini e il suo
se vengo eletta al Consiglio di Mulano, se vengo eletta,
rinuncio di fare la prostituta, questo sì, vi prometto.
Va bene, ciao, ciao, a presto, ciao.
Ciao, buona serata.
Saluti, caro.
Allora ragazzi, Claudio dalla Spezia, vai Claudio. Mamma mia che fatica.
Sì,
Claudio.
Buonasera.
Vai, dimmi.
Mi sentite?
Sì, sì.
No, e niente, volevo solo niente. Anche se magari la risposta già ce l'ho, però volevo capire se le telefonate che ricevete
sì.
sono casuali o se le scegliete, ecco.
Se sono casuali o le scegliamo? Sono totalmente casuali. Perché?
Ecco, no, perché poi alla fine dei conti mi sembra che risulti uno specchio dell'italiano medio piuttosto.
Non lo so, diciamo, adesso voglio dire, lei mi sta facendo un po' calare la tensione con questa telefonata, però lo specchio sì. dell'italiano medio, non so se sia lo specchio, è una parte d'Italia. Grazie, Matteo d'Ancona, vai.
Matteo. Sì, ciao, buonasera. Io sì. volevo raccontare la mia testimonianza. Io sono direttore di un centro commerciale.
Sì.
E quotidianamente ho a che fare con gli zingari.
Sì.
Allora, io vi posso dire che rubare, se possiamo chiamarlo così, ma è rubare, un tentato furto, io ce l'ho quotidianamente da parte di qualsiasi persona italiana.
Sì, sì.
L'unica cosa è che l'italiano pensa che sia una furbata e non sa poi alla fine che cosa può causare questa cosa, ed è sempre valore molto basso. Invece normalmente lo zingaro ne crea un business dove loro vengono una, due, tre volte al giorno, prendono quello che devono prendere e poi eventualmente lo rivendono o lo...
Vabbè, allora al di là del fatto che tu dici per loro è un business diciamo familiare, esistono anche famiglie criminali in Italia, ma a parte questo?
Sì, no, a parte questo volevo dire che purtroppo la mia testimonianza è dovuta al fatto che io faccio mediamente 3-4 denunce alla settimana
sì.
di zingari.
Sì.
Quindi da molti anni
sì.
e io penso che di averli sempre visti il giorno dopo il negozio da me a salutarmi, a farmi...
Cioè tu dici io li denuncio, questi sono
sì, sì, io passo,
individuati, io passo arrestati?
Sì, 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 io chiamo la polizia perché io ho servizio antisaccheggio.
Fa bene a chiamare la polizia.
Sì, no. assolutamente, ma io lo faccio per tutti.
Bravo,
soprattutto
vabbè, grazie,
quando il
ragazzi,
valore
stiamo parlando,
bravo,
è
bravo, hai ragione.
E il giorno dopo questi sono liberi?
Il giorno dopo, sì, ma persino la polizia... E dice io poi li denuncio perché penso che faccia parte del dovere che io ho per l'azienda per cui lavoro.
Però dice è sconfortante il fatto di vederli magari.
È sconfortante, guardi, le faccio un esempio. Una signora di qualche giorno fa che è uno dei capi zingari, a parte che tutto dipende sempre dall'atteggiamento, l'italiano allora? Medio si dispera, la zingara invece ha proprio ci disprezza in automatico, arriva la polizia e si mette a ridere.
Lo so, quello che diceva prima la battuta. Grazie, grazie Matteo, grazie. Giovanni da Perugia per concludere, vai. Sì, Matteo, dimmi.
un'ultima cosa, questa denuncia è dal 93.
Dal 93. Dal vabbè, 93. Giovanni, ti devo rinviare a domani se non sei velocissimo. Giovanni, dimmi.
No, niente.
No, vai, dimmi.
Arrivederci.
Avete letto quell'articolo di quel tizio che aveva lanciato il gatto dal quinto piano?
Vabbè, è un coglione che si lanci il gatto dal quinto piano.
Mamma mia,
questo non c'è dubbio. Allora?
No, per il dopo, per quel che gli ha detto dopo il proprietario. Ha detto che avrebbe lanciato anche lui.
E dunque?
Secondo me uno così merita 4 anni di carcere come prevede il codice penale oppure no?
Ma sì, ma certo. Amico mio, io non so che cosa prevede per il lancio del gatto. Cioè, per una cosa del genere,
c'è,
sicuramente.
C'è il reato per maltrattamento degli animali.
C'è un reato di maltrattamento degli animali, certamente merita la pena, in questo caso massima, perché non è casuale, no? Cioè, se uno prende un gatto e lo butta alla finestra, ci sono. Per fortuna, l'Italia non è un paese incivile. Ci sono le norme che puniscono severamente queste cose, Giovanni. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao!
Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Amico mio, e allora?
Radio 24, la passione si sente.